Allora, buonasera a tutti. Io direi di iniziare come da consuetudine ascoltando il nostro inno nazionale. Vi chiedo un attimo di attenzione, grazie. Grazie, grazie a tutti. Lascio la parola al segretario generale per l'appello.
Allora, Vitale,
presente.
Balzari,
presente.
Torriani,
presente.
Zanini, Cerelli, Ruggeri, Sessi, Fabiano, Losi, Menin, assente, Cesari, Mondello, Savini, Leone, presente. Ok, uno assente.
Prima di iniziare la trattazione del punto del giorno, volevo comunicare al Consiglio che il dottor consigliere Sergio Menin mi ha trasmesso una nota con la quale mi comunica che non può presenziare a questo consiglio comunale in quanto per motivi familiari, quindi è giustificato. Prima comunque di passare alla trattazione degli argomenti posto del giorno, vi chiedo la cortesia di dedicare un minuto di attenzione a alcuni argomenti che sono stati oggetto di forte attenzione da parte di tutti in questi giorni. Infatti, come voi noto, questa sera, in memoria delle vittime del terrorismo a Manchester, io propongo a tutto il Consiglio Comunale di esprimere la nostra solidarietà al popolo inglese e la nostra vicinanza alle vittime e alle famiglie delle persone colpite dal vigliacco gesto terroristico che ha ucciso 22 persone e ferito oltre altre 50 persone. Ci tengo a ricordare che tra le vittime di Manchester ci sono numerosi bambini e adolescenti che assistevano allo spettacolo della loro beniamina Ariana Grande. Come è stato riportato da un quotidiano nazionale, la strage di Manchester ci lascia senza parole. Ci trascina nel campo dell'inimmaginabile. Si è colpito lo spettacolo dei bambini, si è colpita la cosa più cara e preziosa che abbiamo. Un attentato avvenuto mentre in Italia si celebrava il 25esimo anniversario della strage di Capaci e della morte del magistrato Giovanni Falcone per mano della mafia. Proprio per commemorare le vittime di Manchester e la morte del magistrato Giovanni Falcone, di sua moglie e della sua scorta, uccisi 25 anni fa dalla mafia, come lo fu il magistrato Paolo Borsellino, 19 luglio dello stesso anno, io propongo al Consiglio di osservare un minuto di silenzio. Grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie veramente per la condivisione di questa proposta e di questo momento di solidarietà e di commemorazione. Bene, ordine del giorno di questo Consiglio, punto 1, lettura approvazione verbale della seduta del 29 marzo 2017. Lascio la parola ai consiglieri se ci sono interventi su questa proposta di delibera. Se non ci sono interventi, dato per letta le premesse, io propongo di deliberare di approvare i verbali delle deliberazioni adottati nella seduta del 29 marzo 2017. Chi è favorevole? Grazie. Chi si astiene? Il consigliere Sessi e la consigliera Cesari. Contrari? Nessuno. La proposta di delibera è approvata con 2 astensioni. Ora passiamo a trattare gli argomenti posti al punto numero 2 e numero 3 dell'ordine del giorno del Consiglio. Io chiedo, come di consuetudine, di consentirmi di presentare le 2 proposte che vado a leggere ora come oggetti, e cioè l'argomento numero 2, riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015, approvazione saldi iniziali dello stato patrimoniale e valutazione delle mobili all'1/1/2016 e esame e approvazione del conto al bilancio esercizio finanziario 2016. Perché propongo di poterli trattare insieme? Perché sono tutte e due parte integrante dello stesso argomento, cioè quello dell'approvazione del conto al bilancio. Se non ci sono osservazioni in questo senso da parte dei capigruppo, io farei una presentazione unica. Grazie. Relazione al rendiconto della gestione anno 2016. In merito alla contabilità economico-patrimoniale, dall'esercizio 2016 prende avvio la nuova contabilità economico-patrimoniale secondo i principi del decreto legislativo 118/2011. La prima e fondamentale attività propedeutica all'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale è stata la riclassificazione dello stato patrimoniale iniziale alla data dell'1/1/2016. Si tratta di una funzione attraverso la quale sono stati convertiti i valori dello stato patrimoniale attivo e passivo dell'ente, approvati col rendiconto dell'esercizio 2015, adattandoli ai nuovi principi definiti dalla riforma contabile di cui al decreto legislativo 118/2011. A tal fine, la Giunta, con atto numero 67 del 26 aprile 2017, ha proceduto ad approvare le risultanze del nuovo patrimonio netto, anch'esso rideterminato in base ai nuovi principi. I prospetti di rideterminazione del patrimonio e riclassificazione dei beni patrimoniali devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale prima dell'approvazione del rendiconto 2016, in quanto il conto del patrimonio, con evidenziate le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali, rientra nel conto del bilancio. Conto al bilancio 2016. La normativa sul rendiconto della gestione non presenta novità rispetto allo scorso anno. È stata infatti data piena applicazione della nuova normativa in materia di contabilità, decreto legislativo 118/2011. La presente relazione, predisposta dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 151,6 del decreto legislativo 267/2000, ha lo scopo di valutare l'efficacia dell'azione condotta dall'amministrazione comunale nel corso dell'esercizio finanziario 2016, tenuto conto dei risultati conseguiti in tale periodo in relazione sia ai progetti sia agli obiettivi prefissati al momento dell'adozione del bilancio previsionale 2016. La principale novità consiste nell'introduzione della contabilità potenziata e pertanto vengono considerati i reali costi sostenuti a fine esercizio e non solo quelli impegnati come avveniva in precedenza. Ciò riguarda principalmente le spese in conto capitale e considera ciò che è stato realmente realizzato e, quindi, i relativi costi sostenuti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento. La rendicontazione della gestione 2016 deve consentire la verifica del raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione del programma e del rispetto degli equilibri economici e finanziari. La relazione del rendiconto della gestione alla quale si rimanda si propone pertanto di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno, fornendo adeguate spiegazioni in merito ai risultati ottenuti, evidenziando le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione. La gestione chiude con un avanzo di amministrazione di 1.129.388,44 euro, di cui solo una minima parte, euro 140.994,52, è libero e disponibile. Per la restante parte è accantonato o vincolato in base alla normativa. Questa amministrazione, nel pieno rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale e dalle linee programmatiche di mandato, ha dato continuità alle azioni previste per l'attuazione del bilancio previsionale approvato, pur incontrando nel periodo di competenza situazioni che hanno richiesto interventi di variazione, soprattutto motivati dalla necessità di far fronte alle minori entrate rispetto a quelle stimate. Di conseguenza, nel corso dell'esercizio, sono state apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione, attuate sia in occasione dell'approvazione della verifica degli equilibri di bilancio, sia in fase di assestamento dello stesso, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio finanziario di bilancio. In merito alle risultanze dell'esercizio 2016, rinviando per i dettagli alla documentazione allegata al rendiconto al bilancio d'esercizio, si intendono evidenziare alcuni elementi caratterizzanti il bilancio. Nonostante le difficoltà riscontrate, sono stati rispettati gli equilibri e i vincoli di finanza pubblica. Per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio sono state effettuate economie di gestione relative alla spesa corrente rispetto alla previsione definitiva. Il risultato ottenuto è di certo più tranquillizzante rispetto agli anni precedenti, quando si applicavano i criteri del patto di stabilità, il cui superamento è stato sicuramente un elemento positivo, anche se i cambiamenti intervenuti per l'attuazione dei nuovi principi contabili ha comportato un importante, lungo impegno da parte degli uffici comunali. Pur nel rispetto degli equilibri, si è riscontrata una difficoltà di riscossione relativamente sia alla parte tributaria, IMU, TASE, rifiuti, addizionali IRPEF, dove il riscosso corrisponde all'81,30% dell'accertato, sia extratributaria, boni mensa, affitti, sanzioni cimiteriali, eccetera, dove il riscosso corrisponde al 68,31% dell'accertato. Tali minori entrate hanno comportato sia difficoltà di pagamento dei fornitori, infatti la percentuale di pagamento è del 77,52%, sia la necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa presso la tesoreria nei limiti consentiti dalla legge. Tutto ciò nonostante gli interventi attuati con il potenziamento del recupero dei crediti per far fronte alle varie tipologie di evasione che hanno, comunque, consentito di mitigare le problematiche determinate dalle minori entrate in argomento, anche se la piena efficacia del suddetto recupero crediti, anche forzoso, si potrà rilevare nell'esercizio 2017, con particolare riguardo al recupero dei crediti riferiti all'insolvenza delle tariffe per i servizi a domanda individuale, come nel caso dei buoni mensa. Il perdurare della situazione di mancati pagamenti ha determinato l'aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità, che ha raggiunto l'importo di 435.000 euro, rappresentando la voce più consistente e non solo della parte accantonata nell'avanzo di amministrazione. È opportuno sottolineare che l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2017 previsto al 70% e al 100% nel 2019 produce un forte contenimento delle risorse disponibili. Nonostante tali situazioni e la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato in forza delle disposizioni di legge, non sono stati apportati aumenti alle aliquote tributarie e tariffarie. Si ricorda a tale proposito che la legge finanziaria ha sospeso anche per il 2016 la possibilità per i comuni di aumentare le aliquote e le tariffe tributarie, equiparando in questo modo i comuni che hanno responsabilmente valutato le condizioni generali di difficoltà in un contesto diffuso di disagio sociale, evitando di applicare adeguamenti come nel caso di Lodivecchio, con comuni che non hanno avuto la medesima attenzione nei confronti dei propri cittadini. È doveroso sottolineare che nonostante tali vincoli sono mantenuti inalterati i livelli di servizio alla persona di rilevanza sociale e socioassistenziale che hanno sempre caratterizzato l'azione dell'amministrazione comunale. Per quanto inerente agli investimenti attuati nel 2016, si rimanda al prospetto allegato, pur richiamando il rispetto delle entrate previste in conto capitale, l'attivazione di due mutui, di cui il primo riferito ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle scuole per un importo di 532.000 euro, i cui lavori sono stati ultimati nello stesso anno 2016, e il secondo riferito ai lavori di sistemazione delle strade per un importo di 172.000 euro, i cui lavori sono stati recentemente ultimati. Un altro intervento effettuato nel 2016, meritevole di evidenziazione, è quello relativo all'avvenuta realizzazione e attivazione dell'impianto di videosorveglianza degli accessi dell'area industriale, pur a fronte del mancato finanziamento regionale richiesto nel 2016 per l'esecuzione di interventi in materia di sicurezza. Infatti, ritenendo prioritario tale intervento, ricordiamo che è stato possibile realizzare l'impianto grazie sia alla destinazione di risorse comunali in conto capitale, sia grazie alla partecipazione economica di alcune imprese locali e di un istituto di credito in accordo con Confartigianato e nel pieno rispetto dell'accordo all'uopo stipulato. Si ricorda, come si è già avuto modo di evidenziare in sede di presentazione della proposta di bilancio previsionale 2017, che anche quest'anno non è stato concesso il finanziamento richiesto in forza del bando pubblicato dalla Regione Lombardia in materia di sicurezza per il 2017, che avrebbe interessato anche la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza degli accessi del centro abitato. Decisione a nostro avviso incomprensibile e soprattutto impropria, in quanto Lodivecchio è uno dei pochissimi comuni lodigiani che ha dato piena attuazione all'indicazione della prefettura in merito all'attuazione di progetti di sicurezza sia in termini di dotazioni sia di tipologia di impianti, prevedendo la predisposizione per il collegamento del segnale di alert alle centrali delle forze di polizia, carabinieri e questura. Tutto ciò è stato rappresentato in modo puntuale in documenti a corredo della nostra adesione al bando regionale in forza dell'apprezzamento ottenuto dalle altre autorità provinciali, ma che non è stato ritenuto sufficiente dalla Regione per la concessione del finanziamento. Per questo, come ho già avuto modo di evidenziare in altre occasioni, stiamo rappresentando e rappresenteremo a tutti i livelli il nostro disappunto con invito a rivedere i criteri di assegnazione dei contributi. L'analisi del contesto in cui abbiamo operato risulta necessaria per comprendere le misure adottate dall'amministrazione per la gestione del bilancio per l'anno 2016. Il rischio di incontrare difficoltà, infatti, era già stato prospettato in occasione della presentazione del bilancio previsionale dell'esercizio 2016, appunto, proprio a causa dell'influenza del contesto generale nel quale gli enti locali si trovano ad operare, con particolare riguardo alla crisi profonda delle finanze e alle modifiche intervenute sia in materia di contabilità finanziaria relativamente all'introduzione, avvenuta proprio nel 2015, del nuovo criterio contabile, sia da quanto previsto da legge finanziaria, soprattutto in materia tributaria, che hanno inciso in modo importante proprio nell'esercizio in attenzione. Proprio sul tema della fiscalità locale, come ha recentemente scritto il responsabile dell'area finanza locale di ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il blocco delle aliquote fiscali penalizza quegli enti che nel recente passato, per scelta, hanno mantenuto più bassa la pressione fiscale, tra questi in particolare i comuni di piccola e media dimensione, come ho già detto, e come nel caso appunto di Lodivecchio, rispetto alle grandi città che hanno raggiunto livelli di tassazioni più elevati. Ricorda, sempre il responsabile della finanza, che nel complesso i tributi locali valgono appena l'1,8% del PIL rispetto al 23% dei tributi statali. Il blocco quindi agisce in modo del tutto marginale per limitare la pressione fiscale, tanto più che ora l'abitazione principale, i terreni agricoli e parte dei fabbricati industriali sono esenti o fortemente agevolati nei tributi immobiliari comunali, ma costituisce un forte ostacolo all'affermazione di un sistema finanziario locale basato sull'autonomia e la responsabilità dei singoli enti. Peraltro, andrebbe sempre ricordato che gran parte dell'introito fiscale su case e beni immobili viene incamerato dallo Stato, lasciando nei comuni un'esigua parte. Nonostante questa situazione, come aveva evidenziato lo scorso anno il Presidente nazionale di ANCI, se i comuni hanno continuato a garantire asili, scuole materne, assistenza agli anziani, trasporto pubblico, sostegno ai disabili, contrasto alle povertà e altre politiche al servizio dei loro concittadini, ciò è avvenuto perché ogni comune ha riorganizzato il proprio bilancio, razionalizzato la propria macchina comunale, ha ridefinito le priorità delle proprie spese, operando ogni giorno con oculatezza per non scaricare sui propri cittadini i tagli decisi dal governo nazionale. In conclusione, la gestione finanziaria del Comune di Lodivecchio alla fine dell'esercizio finanziario 2016 si presenta regolare e risulta complessivamente positiva, pur con le considerazioni espresse in precedenza, così come meglio documentato negli atti allegati al rendiconto oggetto della presente relazione e nella consapevolezza delle difficoltà che si prospettano per l'esercizio in corso e per quelli futuri. Infine, non posso sottrarmi dall'esprimere un ringraziamento al segretario generale, dottoressa Angela Barletta, al responsabile del settore economico e finanziario, signora Grazia Rosa, qui presente, ai responsabili di settore e a tutti gli operatori del nostro comune per il lavoro profuso. Un ringraziamento anche al revisore, dottor Claudio Ferri, per il contributo propositivo fornito durante l'espletamento delle attività di verifica per esprimere il parere dell'organo di revisione sul bilancio di previsione. Conclusa la relazione, io apro il dibattito sui due punti, sia sull'argomento posto al punto numero 2 sia quello posto al numero 3. Prego consigliere Sessi.
Grazie signor sindaco. No, una domanda, mentre leggeva la relazione, se non ho capito male si parla di 435.000 euro di fondo di crediti di dubbia esigibilità, giusto?
Sì.
Ecco, da dove arrivano questi crediti che dobbiamo comunque incassare? Non sappiamo se possiamo incassare, giusto? È giusto definirli così? Allora, come si possono identificare? Dove li possiamo identificare? Sotto quali voci? E quanti sono realmente esigibili e quanti non lo sono più?
Innanzitutto io ricordo a tutti i consiglieri che la documentazione è stata trasmessa nei tempi previsti dalla normativa e quindi con largo anticipo rispetto alla discussione, e che gli uffici, come ho scritto nella nota che ho trasmesso, erano a piena disponibilità di tutti per tutte le informazioni tecniche come quella che ha rivolto oggi il consigliere Sessi, e pertanto io credo che questa domanda poteva rivolgerla, perché è un dettaglio che io non ho in questo documento, ma poteva rivolgerla agli uffici che gli avrebbero sicuramente dato la risposta che lei si aspetta. Io le posso dire questo, che 435.000 euro è la sommatoria ovviamente di quanto è già accantonato nel passato e quello che si va a curare. Questi numeri glieli posso dire, perché? Perché sono scritti nella relazione che anche lei ha corredo sicuramente, e le dico anche a che pagina così la può vedere anche lei. Eccolo qua. Allora, si va gentilmente a pagina 6 della relazione tecnica della Giunta Comunale. Lei ha sotto la
sottomano.
Scusi, pensavo che fosse avesse la documentazione. Allora, a pagina 6 del documento c'è proprio il dettaglio, si dice che il fondo crediti di dubbia esigibilità è per un totale di 435.636,83 euro. È composto da risorse accantonate all'1 gennaio 2016 per 278.725,74, oltre a quelli che sono gli accantonamenti della fase attuale previste, di 156.911,09. Come lei ha sentito nella mia relazione, noi abbiamo l'obbligo di accantonare una percentuale rispetto a quello che è effettivamente il credito di dubbia esigibilità, che purtroppo negli anni continua a aumentare. Quest'anno, se ricordo bene, ma mentre dico il numero guardo Grazia Rosa che mi dice se sbaglio o no, era obbligatorio il 55%, l'anno prossimo sarà il 70%, nel 2018 l'85% e nel 2019 il 100%. La cosa che a me interessa evidenziare è che purtroppo queste risorse sono risorse che non sono disponibili per il nostro bilancio, perché purtroppo si stanno aumentando considerevolmente. I dettagli le chiedo la cortesia, li chiedo poi alla ragioneria che li darà nell'ospedale. Grazie consigliere Sessi. Prego.
Sono d'accordo con lei signor sindaco che certe domande andrebbero fatte anche agli uffici competenti, però queste domande io le faccio perché lei capisce che 5 giorni prima di un consiglio comunale dove ai consiglieri viene consegnato la documentazione di un bilancio, di vari punti abbastanza consistenti, diventa poi difficile poterli analizzare tutti nello specifico. Quindi io questa sera sinceramente ho preso dalla sua relazione questo. Certo, sarebbe differente se, per l'ennesima volta lo ribadisco in questo consiglio, se venissero attivate le relative commissioni, se fosse una commissione bilancio, commissione urbanistica, discorrendo, magari potremmo approfondire queste argomentazioni nelle commissioni. Esatto. E quindi si potrebbe arrivare magari a un consiglio comunale anche con una decisione unanime, no? Si potrebbe sviscerare meglio insomma tutte le argomentazioni. Soltanto questo. La ringrazio.
Solo una precisazione, consigliere. Sì. Sessi, mi scusi. La documentazione le è stata consegnata non 5
sì,
giorni, ma 20 giorni prima.
Però
e credo che il tempo sia sufficiente per valutare se ci sono delle domande da rivolgere agli uffici.
Capisco perfettamente, per il bilancio viene data prima, però mi capisce che il bilancio di un comune dove gli uffici si mettono dei mesi a comporlo, e si tratta di comunque personale che è professionalmente preparato, ed è un bilancio abbastanza complicato da capire, perché si tratta di un bilancio finanziario, cioè insomma richiede parecchio tempo, voglio dire, per poterlo esaminare nei particolari. Quindi una commissione dove magari si avrebbe il supporto di un tecnico sarebbe la cosa più auspicabile. Grazie.
Per questo sì, ecco, al di là della proposta che ha fatto, di cui ho preso atto della sua proposta, è per questo che vengono consigliati gli atti bilanci con largo anticipo rispetto al Consiglio, e io ho precisato sempre nelle comunicazioni, proprio perché sono consapevole di quello che lei ha detto, che della difficoltà di comprensione, che ci sono gli uffici a disposizione per ogni domanda tecnica. Comunque prendo atto della sua cosa. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, chiedo dichiarazioni di voto, se ci sono dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Savini.
Grazie. Noi, restando coerenti con le nostre posizioni, fino a quando non vedremo una commissione al bilancio, voteremo contro questo tipo di argomenti. Grazie.
Grazie, consigliere Savini. Se non ci sono altri interventi, io metto in votazione le due delibere. Argomento numero 2, riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31/12/2015, approvazione saldi iniziali dello stato patrimoniale e valutazione beni immobili all'1/1/2016. Anche in questo caso io do per letta tutta la premessa e passo al deliberato. Di dichiarare a seguito di apposito, no, chiedo scusa, delibera di approvare, ero già andato alla fase successiva, chiedo scusa, di approvare le risultanze dell'inventario dei beni mobili e immobili dell'ente, riclassificato secondo le disposizioni dei nuovi principi contabili di cui al decreto legislativo 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 126/2014, come da prospetti riepilogativi allegato 1 al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale. Di approvare la tabella di raccordo dell'attivo e del passivo, allegato 2, nella quale per ciascuna delle voci dello stato patrimoniale riclassificato si affiancano agli importi di chiusura al 31/12/2015 gli importi attribuiti a seguito del processo di riclassificazione e di rivalutazione alla data dell'1/1/2016, nonché le differenze di valutazione negative e positive. Di approvare di conseguenza i saldi iniziali dello stato patrimoniale dettagliati nei singoli conti del piano dei conti economico patrimoniale di cui l'articolo 4 del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche intervenute. Di dare atto che a seguito delle suddette rivalutazioni i nuovi valori del patrimonio netto, scomposto secondo i dettami del nuovo ordinamento contabile, sono stati, con deliberazione della giunta comunale numero 67 del 26 aprile 2017, così determinati. Patrimonio netto, fondo di dotazione 3.056.810,78, riserve A, da risultato economico di esercizi precedenti 2.679.979,97, B, da capitale 3.089.140,46, C, da permessi di costruire 4.279.934,49. Totale patrimonio netto 13.105.865,70. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Sessi, grazie. Ho detto Menin, chiedo scusa, devo ripetere, scusatemi. Consigliere Savini, consigliere Mondello e consigliere Sessi sono i contrari. Chi si astiene? Nessuno. La delibera è approvata con 9 favorevoli e 3 contrari. Ora vi chiedo la votazione per dichiarare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Mondello e consigliere Sessi. Grazie. Astenuti? Nessuno. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla votazione dell'argomento numero 3, esame ed approvazione del conto al bilancio esercizio finanziario 2016. Anche per questa proposta do per letta la premessa e darò per lette anche i vari quadri assuntivi e tabelle del deliberato, che comunque leggo. Di approvare il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 nelle risultanze contabili, finanziarie, economiche e patrimoniali riassumibili come segue. Allora, del quadro riassuntivo della gestione finanziaria anno 2016, il risultato di amministrazione riportato nella tabella, io vado a leggere solo l'avanzo, il valore finale, avanzo d'amministrazione 31 dicembre 2016 di 1.129.388,44 euro. Per quanto riguarda la composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016, vado a leggere il totale. Del totale parti disponibili di 140.994,52 euro, dando per letta anche in questo caso la tabella di dettaglio riportata e suddivisa nelle voci di risultato di amministrazione al 31/12/2016, composta dalla totale della parte accantonata, il totale della parte vincolata e la parte destinata agli investimenti. Quadro riassuntivo della gestione economica. Anche in questo caso do per letta la tabella riepilogativa che porta a un risultato dell'esercizio di 64.603,83 euro. Infine, il quadro riassuntivo della gestione patrimoniale, anche in questo caso do per lette le tabelle sia dello stato patrimoniale attivo sia dello stato patrimoniale passivo. Lo stato patrimoniale attivo porta un totale dell'attivo al 31/12/2016 di 22.246.834,67 euro, ma richiamo anche lo stato patrimoniale attivo al 31/12/2015 di 20.895.368,38 euro. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale passivo, al 31/12/2016 il totale dei conti del passivo era di 22.246.834,67 euro e un totale conti d'ordine di 403.690,95 euro, mentre al 31/12/2015 lo totale del passivo era di 20.895.368,38 euro e zero il totale conti d'ordine. Lette queste tabelle, date per lette queste tabelle che quadri riepilogativi, di dare atto che il rendiconto della gestione sono allegati. La relazione illustrativa dell'organo esecutivo, di cui l'articolo 151,6 del decreto legislativo 267 del 2000, redatta secondo le indicazioni dell'articolo 231 del decreto legislativo 267 del 2000. La relazione dell'organo di revisione, i prospetti SIOPE, ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 11 del decreto legge 112/2008, la nota informativa asseverata dall'organo di revisione relativa alla verifica dei crediti e dei debiti con le proprie società partecipate, con la motivazione delle eventuali discordanze, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 118/2011, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2015, articolo 16,26 del decreto legge 13 agosto 2011 numero 138, deliberazione di consiglio comunale numero 38 del 27 luglio 2016 riguardante la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000, la certificazione dei parametri per l'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto del Ministero dell'Interno, richiamato nelle premesse, che tali parametri risultano tutti negativi, non evidenziando quindi criticità. l'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e all'articolo 9, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 del decreto legge 66 del 2014. Di dare atto inoltre che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi del patto di finanza pubblica, articolo 1, comma 709 e seguenti, la legge 208/2015. È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui l'articolo 1, comma 557 della 296 è legge? Della legge 296?
Sì.
Mancano della legge 296/2006 del 2006, assicurando il contenimento della spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Alla data del 31/12/2016 non sussistono debiti fuori bilancio. Di approvare i conti della gestione dell'economo e dell'agente contabile e di conti di gestione del tesoriere e degli agenti della riscossione parificati ed approvati dalla Giunta Comunale con atto numero 34 dell'1 marzo 2017, le cui risultanze sono ricomprese nel rendiconto stesso, nonché il conto del sindaco consegnatario delle azioni. Di disporre di rendere noto al pubblico a norma di legge l'avvenuta approvazione del rendiconto 2016. Metto in votazione la proposta di delibera. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Mondello, consigliere Sessi. Chi si astiene? Consigliera Cesari. Per cui la delibera è approvata con 8 voti favorevoli, 3 voti contrari e un astenuto. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Mondello e consigliere Sessi. Grazie. Chi si astiene? Consigliere Cesari. La delibera è immediatamente eseguibile. Prima di passare alla trattazione di altri punti, io ringrazio della presenza la signora Grazia Rosa, che è stata con noi questa sera, e anche per il lavoro svolto, ma l'ho già detto in presentazione. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 4 all'ordine del giorno, approvazione del regolamento del verde. Per illustrazione della proposta lascio la parola all'assessora Loredana Losi.
Grazie. Il regolamento del verde è stato visto nell'apposita commissione per le modifiche dei regolamenti, ed è stato nella commissione illustrato dal dottor Masotto, che era presente e ha potuto in questo modo illustrare nel dettaglio la proposta. Non entro nel merito perché potrebbe essere più preciso di me il consigliere delegato Uggeri. Quello che voglio dire è che è stato un buon lavoro di commissione, ci sono stati degli interventi interessanti e propositivi dei vari consiglieri, Savini, Mondello, Toriani e ovviamente Uggeri, e alla fine della discussione si era concordato che i consiglieri di minoranza hanno chiesto qualche giorno per riflettere sul regolamento proposto, e che avrebbero nel caso fatto delle osservazioni. Siamo rimasti d'accordo che in assenza di osservazioni il regolamento sarebbe stato giudicato approvato all'unanimità. Non mi sono poi confrontata con il consigliere Mondello, il quale mi ha assicurato che non c'erano osservazioni e che andava bene così come concordato in commissione. Quindi per quanto mi riguarda siamo a posto.
Grazie assessore, ma credo aver capito che è opportuno.
Nel merito il consigliere delegato all'ambiente è senz'altro più preparato di me.
Bene, allora lasciamo la parola al consigliere delegato Uggeri.
Grazie, anche se sarò brevissimo perché appunto, come ha detto l'assessore Alosi, questo regolamento è frutto sia di un lavoro di un professionista, il dottor Masotto, che ringraziamo, che è anche l'estensore del piano del verde che questo Consiglio Comunale ha già approvato, sia di una discussione di commissione che è stata proficua, quindi ci siamo confrontati. Il regolamento del verde vigente ad oggi è abbastanza datato, in più diciamo questa nuova stesura amplia alcuni aspetti e quindi era arrivato il momento di procedere con appunto la revisione, la stesura di un nuovo regolamento. Quindi cosa disciplina questo regolamento? Disciplina il verde a Lodivecchio sia dal punto di vista pubblico che privato. In particolare sul verde privato c'è stata un po' di discussione, perché diciamo una presa d'atto e un ragionamento circa, diciamo, gli orrori che ogni tanto girando per le vie del paese si notano ad opera di privati, e quindi questo strumento disciplina anche come l'ente pubblico, come il comune, può intervenire per sanzionare i privati che intervenissero su alberature sempre private in modo non adeguato alla tecnica colturale. E questo ovviamente viene spiegato bene in premessa del regolamento, perché il verde pubblico e privato rappresentano comunque un patrimonio diciamo che contribuisce a migliorare il paesaggio e il benessere di una comunità, e quindi ecco, si disciplina anche la tecnica inerente sia agli abbattimenti sia alle potature da parte dei privati, e anche la gestione dei cantieri, quindi nel caso in cui i cantieri interferiscano con alberature esistenti, oppure nel caso vadano a incidere proprio sulla esistenza di alberature eliminandole, questo regolamento definisce quali sono poi i passi da seguire per il ripristino. Dà anche qualche indicazione rispetto alla progettazione di spazi aperti, ovviamente non ha carattere progettuale perché è un regolamento, però dà qualche indicazione. Cita anche le compensazioni, le essenze che possono essere utilizzate per le compensazioni, le essenze che non possono essere piantate perché ad esempio sono soggette a particolari restrizioni fitosanitarie per la presenza di patogeni, eccetera. Quindi è un regolamento molto corposo e molto così anche all'avanguardia per un comune come il nostro, che riporta addirittura anche qualche input su come procedere a qualche collaborazione pubblico-privato per la riqualificazione di aree o di aiuole piuttosto che di altri spazi verdi pubblici, e dà anche indicazioni sui prodotti fitosanitari e sulla gestione dei fossi e della vegetazione stradale. Anche da questo punto di vista ci sono state tante modifiche dal punto di vista dei principi attivi che si possono impiegare, delle modalità di intervento, eccetera, e quindi disciplina tutti questi aspetti, proprio perché il verde pubblico e privato rappresentano un patrimonio di tutti su cui è bene tenere gli occhi aperti. E quindi non andrei oltre, visto che appunto già in commissione c'è stato un discreto approfondimento di questo tema.
Grazie consigliere Uggeri. Terminate le illustrazioni, apriamo il dibattito. Ci sono degli interventi? Se non ci sono delle richieste di intervento, passerei a dichiarazione di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, se siamo d'accordo, leggo la proposta di delibera. Sì. Allora, anche per quanto riguarda questa proposta di delibera relativa all'approvazione del regolamento del verde, do per lette e conosciute le premesse. Delibera di approvare l'aggiornamento del regolamento del verde e relativi allegati, unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto dall'agronomo dottor Luca Masotto e pervenuto in data 11 maggio 2017, protocollo 5853. Di disporre che il testo del regolamento sia reso noto mediante pubblicazione all'albo online per la durata di 15 giorni e sia contestualmente inserito nella raccolta dei regolamenti comunali disponibili sul sito internet dell'ente. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvato l'unanimità. Chiedo per cortesia la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. La delibera è immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 5, approvazione regolamento area sgambatura cani. Anche per questo argomento, per illustrare questo argomento, lascio la parola all'assessora Loredana Losi.
Questo regolamento è un nuovo regolamento, quindi non era necessario passare nella commissione per la revisione dei regolamenti, però visto che si è riunito il gruppo di lavoro sulla problematica dei fanghi, si è ritenuto opportuno proporlo in modo tale da avere comunque una condivisione di questo regolamento e avere anche dei suggerimenti da parte di tutti i consiglieri. È un regolamento che attiene all'uso, all'utilizzo della nuova area di sgambatura dei cani e ne regolamenta appunto la fruizione. Ci sono stati nel corso dell'incontro interessanti suggerimenti e il regolamento è stato ritenuto approvabile con un piccolo emendamento che poi il consigliere delegato Uggeri proporrà. Si tratta di una frase che nel corso della discussione è stata ritenuta ambigua, per cui è stata così, si è deciso di modificarla. Sì, quindi.
Grazie assessora, io lascerei anche per completare l'illustrazione di questo punto la parola al consigliere delegato Uggeri.
Grazie. Anch'io sottolineo che abbiamo voluto portare questo regolamento all'attenzione di tutti i consiglieri prima del Consiglio, nonostante diciamo da un punto di vista meramente formale non sarebbe stato necessario. Questo regolamento disciplina appunto l'utilizzo dell'area cani di via Strabone all'interno del Parco Bambini di Beslan, che abbiamo recentemente inaugurato e che va a sostituire la precedente all'interno situata lungo via Codazzi, ma che è scritto in prospettiva anche per accogliere e disciplinare eventuali future aree di sgambatura cani che verranno realizzate allo di vecchio. Infatti viene sempre citato al plurale aree di sgambatura proprio per questo motivo. È veramente molto snello, non ci siamo inventati nulla, ma abbiamo preso ovviamente a riferimento regolamenti simili, ormai molto diffusi in molti dei comuni italiani, grandi, medi e piccoli, proprio perché questo tema della possibilità di fruire in un contesto urbano della compagnia e del gioco dei cani è un tema di cui si scrive e si parla su tutti i giornali, anche perché a volte appunto, come abbiamo visto anche lo di vecchio, può essere fonte di polemiche, comunque è un rapporto delicato, ecco, quello tra contesto urbano e vita degli animali, e quindi è un regolamento di due pagine e pochi articoli che però vanno a fissare qualche dovere dei fruitori. In particolare viene posto un limite di fruizione da parte del singolo conduttore con l'animale di massimo 15 minuti, salvo ovviamente accordo con altri conduttori di cani. Questo cosa significa? Che qualora un padrone volesse lasciare il proprio cane libero, ha il diritto libero all'interno dell'area, ha il diritto di farlo in solitudine per 15 minuti. Naturalmente può starci dentro anche di più, a patto che gli altri cani con cui questo animale deve venire in contatto ovviamente non manifestino problemi. E questo è un articolo inserito per garantire una turnazione dell'area e non un'occupazione da parte di tutti. È stato inserito anche un riferimento all'obbligo di raccogliere deiezioni, perché è vero che è un'area dedicata alla sgambatura dei cani, ma è vero anche che non deve diventare un immondezzaio a cielo aperto. Per questo abbiamo fatto apporre anche un cestino apposito per le deiezioni proprio dentro l'area. Abbiamo messo anche un riferimento all'apertura dell'area, che abbiamo deciso di mantenere aperta 24 ore su 24, anche per questo è illuminata, anche per questo è videosorvegliata, anche per questo è collocato in un'area che sicuramente non darà luogo ai problemi che si sono manifestati nel passato. E poi qualche indicazione rispetto alla cura che i padroni, i conduttori devono mostrare verso gli animali, quindi non indurli a latrare eccessivamente o anche per gli stessi padroni non schiamazzare fino a tarda ora. Durante la discussione il consigliere Menin, che stasera non c'è, aveva fatto una proposta di una piccola modifica che però, visti i tempi, con il regolamento già depositato agli atti, rilanciamo in questa sede come emendamento. Quindi all'articolo 6,2, quando si dice che i proprietari conduttori per accedere alle aree di sgambatura devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità a tutela dell'incolumità degli altri utenti, persone o cani eventualmente presenti nell'area, consigliere Menin aveva proposto e avevamo accolto di eliminare per accedere alle aree di sgambatura. Quindi il comma riletto verrebbe: i proprietari conduttori devono portare al seguito il guinzaglio, idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità a tutela dell'incolumità degli altri utenti, persone e cani eventualmente presenti nell'area. Questo per far sì che non solo l'attraversamento del parco sia fatto in piena sicurezza, ma anche nei pressi dell'area di sgambatura si possa essere diciamo garantiti con l'ausilio di questi strumenti che possono contenere i cani qualora ci siano problemi caratteriali, ecco, tra cani e cani o tra cani e persone. Quindi tutto qui, ecco, un regolamento molto snello, come dicevo. In seguito all'approvazione di questo regolamento verrà affisso poi anche un cartello, come riportato nel regolamento stesso, con un estratto degli articoli salienti e verrà affisso all'area stessa.
Consigliere Ruggeri, ha finito? Ah, grazie, no, chiedo scusa. Volevo solo vedere se ho capito bene la proposta di emendamento che è stata formulata su proposta del consigliere Menin, che non c'è, ma penso l'abbia fatta in commissione, quindi lei la riporta qui. E cioè di eliminare al comma 2 dell'articolo 6 le parole "per accedere alle aree di sgambatura". Quindi verrebbe: i proprietari conduttori devono portare al seguito il guinzaglio.
Sì.
Ah, ok, perfetto, ho capito, no, l'ho seguita. Bene. Grazie. Finita l'illustrazione della proposta, apro il dibattito. Ci sono i consiglieri che vogliono intervenire sull'argomento? Se non ci sono interventi, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. No, prego consigliere Sessi, deve intervenire? Prego consigliere Sessi.
Sto parlando privatamente con il consigliere Ruggeri, perché nell'ambito della discussione che si era aperta durante... era la commissione per i fanghi, però abbiamo discusso anche per il regolamento, oltre al discorso del cartello era emerso che magari, siccome è uno stralcio del regolamento del cartello, se era possibile, cioè era auspicabile anche magari mettere una piccola bacheca dove per esteso si poteva inserire tutto il regolamento, e mi sembra che c'era abbastanza, insomma, era stata una cosa abbastanza condivisa, no? Anche perché sul cartello in grande c'è l'estratto di quello che è il regolamento. Magari nella bacheca, che poteva essere utilizzata anche su proposta del consigliere, dell'assessore Fabiano, per mettere magari eventuali avvisi, si poteva mettere tutto il regolamento completo, onde evitare equivoci. Era questa cosa qui che stavo...
chiedo scusa, questa era una proposta che era già stata formulata in sede di commissione, e allora lascio la parola all'assessora Losi per sapere se...
Ovviamente esula dal discorso del regolamento,
sì, esatto.
si diceva che fosse, potrebbe essere utile preparare una bacheca in modo che il regolamento possa essere inserito per esteso per una lettura più facilitata, e la bacheca potrebbe essere utile per eventuali informazioni agli utenti, ecco. E appunto avevamo condiviso che poteva essere una cosa utile, che l'avremmo fatto presente all'ufficio tecnico, però questo esula dal discorso del regolamento.
Grazie, ho capito, sì, molto bene. Se non ci sono dichiarazioni di voto, io passerei alla votazione della delibera. Adesso vediamo di riconfezionarla. Quindi l'argomento: approvazione del regolamento area sgambatura cani. Si dà sempre per letta e conosciuta la premessa, si passa al deliberato. Allora, da approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento area di sgambatura cani nel testo allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale, ma con la modifica, con la seguente modifica riportata all'articolo 6 del regolamento, al comma 2. Quindi comma 2 dell'articolo 6, l'articolo 6 è quello che ha per titolo oneri e obblighi dei fruitori delle aree, eliminando le parole per accedere alle aree di sgambatura, e pertanto il nuovo comma dell'articolo 6, il nuovo comma 2, risulta così: i proprietari conduttori devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti, persone e cani, eventualmente presenti nell'area. Quindi, se siamo d'accordo, io metto in votazione questa delibera con questa proposta di modifica del regolamento. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Approvato all'unanimità. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo ora alla trattazione dell'argomento numero 6 posto all'ordine del giorno: autorizzazione per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse generale diverse da quelle previste nel piano dei servizi del piano di governo del territorio, ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge regionale 12 del 2005. Per illustrare la proposta lascio la parola all'assessore Leone. Prego, assessore.
Grazie. Allora, come sicuramente i consiglieri hanno avuto modo di vedere nella cartella del Consiglio Comunale, c'è la proposta di deliberazione preparata dall'ufficio tecnico, dove si evince chiaramente il contenuto della deliberazione e della proposta. In pratica, comunque, ricordo che il Consiglio Comunale, con la deliberazione numero 53 del 28 novembre 2016, aveva approvato il piano di alienazione delle aree, e in questo piano di alienazione delle aree c'era l'area in fregio a via Guido Rossa e via dei Gasperi con destinazione urbanistica per attrezzature pubbliche di interesse generale, quindi prevenendo standard urbanistico. Quindi messo in alienazione quest'area con la stessa destinazione urbanistica, con la stessa destinazione. Quest'area è stato messo un bando per l'alienazione di quest'area, bando che ha avuto un esito positivo, nel senso che il 3 giugno sono state aperte le buste che hanno presentato le offerte ed è stato quindi assegnato. Nel bando era
previsto, credo il
3 maggio, scusate, nel bando era previsto che si sarebbe dato priorità comunque alle offerte che avessero sottoscritto l'impegno a realizzare su quell'area una residenza socioassistita per gli anziani, quindi una RSA per gli anziani, indipendentemente quindi dall'offerta, nel senso che privilegiata quella, se anche ci fosse stata un'offerta con un valore maggiore, comunque la scelta sarebbe stata data a chi offriva, chi proponeva questa soluzione. Quindi la delibera, perché allora si fa questa deliberazione qui? Non è una variante di piano. Nel piano di governo del territorio c'è il piano dei servizi, dove sono previste l'utilizzo per ogni stand, per ogni area di stand urbanistico, è prevista una destinazione d'uso. In questo caso qui l'area di cui stiamo parlando ha una destinazione prevista nel piano dei servizi per attrezzature sportive e di verde attrezzato. E quindi, per poter modificare l'uso di questa, dell'area, quindi non lo stand urbanistico, che è sempre quello, sempre era standard, ma per destinare, per far, poter realizzare questa struttura qui come proposta dalla proponente, è necessario fare passare quindi per il Consiglio Comunale, deliberando la possibilità di realizzare su quell'area una casa di riposo per gli anziani. E questo è il contenuto della delibera. Se ci sono...
Grazie Assessore Leone. Sono aperti gli interventi. Prego. Prego Consigliere Mondello.
Volevo fare una domanda all'Assessore Leone. Perché nel bando è stato chiesto che l'area fosse... Cioè che nel piano di forse un secondo, scusate, mi sono perso il punto. Ecco, trovato. Perché nel bando è stato chiesto diciamo che l'area nell'area fosse prevista una residenza socioassistenziale, quando nell'alienazione quest'area era ad uso attrezzature sportive, spazi aperti, verdi? Cioè, nel senso, se questa era un'area
sì.
destinata a quello, perché poi è stato messo nel bando a un altro uso, cioè ad uso diverso?
Sì.
Non si poteva pensare di cambiare la destinazione d'uso quando è stata fatta l'alienazione, cioè prima, e quindi poi il bando sarebbe stato fatto normalmente senza chiedere un'altra, una cosa diversa?
Posso... Grazie consigliere Mondello. Prego assessore.
Ci sono altre domande?
Sì, chiedo scusa, giusto. Ci sono altre domande? Beh, intanto rispondiamo a questa domanda. Sì, prego assessore.
Allora, il bando è stato predisposto guardando la destinazione urbanistica dell'area, che è quella che dicevo prima, area per attrezzature pubbliche di interesse, cioè pubbliche di interesse generale. È stato fatto il bando nel piano di nazione, era stato previsto nel bando che ci nel bando non è previsto che ci sia una casa di riposo realizzata, nel bando è previsto che si privilegia chi offre questa possibilità, perché se non ci fosse stata questa opzione dal proponente e qualcuno avesse offerto di fare un centro sportivo, che dire, una palestra polifunzionale o cose del genere, noi l'avremmo comunque alienato. Quindi non si poteva, secondo me, fare preventivamente una delibera di autorizzazione, perché non sapevamo se si poteva cosa proponevano, perché se avessero proposto di fare qualcosa comunque di interesse generale, ma non quello specifico di verde, di centro sportivo, quindi avremmo comunque dovuto poi modificarla. Però in questo caso non era previsto, cioè il bando non è partito con l'opzione di fare la base di posa, tant'è vero che al punto G del bando è scritto: nell'offerta dovrà essere indicato, barrando l'opportuna casella, l'eventuale impegno a realizzare sull'area una residenza socioassistenziale per anziani con annessi servizi previo ottenimento del permesso di costruire convenzionato. Quindi non era deciso da prima, no, che si faceva questa cosa, perché non lo sapevamo, non sapevamo chi avrebbe partecipato alla gara.
Grazie Assessore Leone. Prego Vice Sindaco Balzari.
Sì, rispetto alla domanda posta dal consigliere Mondello, come ha detto l'assessore Leone, abbiamo messo nel bando la priorità a chi avesse presentato un'offerta su una residenza per anziani, perché essendo un terreno ad uso pubblico è tra le varie possibili offerte che sarebbero potute arrivare, secondo noi sarebbe stato più importante andare a scegliere l'offerta destinata a una RSA rispetto ad un eventuale palazzetto dello sport. Quell'area è ad uso pubblico e quindi a seconda di quello che delle offerte che sarebbero arrivate, la priorità secondo noi doveva andare a quello. Poi di fatto l'offerta è stata una sola per l'RSA, quindi non abbiamo neanche dovuto scegliere, perché è comunque andata nella direzione che noi auspicavamo.
Grazie. No,
che...
Prego consigliere Mondello, mi scusi, ma è solo per la registrazione. No.
Quello che mi chiedevo io è, visto la destinazione d'aria, cioè, quindi voi sapevate che ci sarebbe stata una possibile proposta di RSA richiedendo questa cosa, perché se un'area destinata a uso sportivo, sì, ok, è pubblico, però era un'area, come abbiamo detto prima, al verde pubblico e quant'altro. Mi chiedevo se già sapevate o meno che potesse arrivare un'offerta del genere. Punto. Basta. Un'altra domanda, se sapete quanti posti potrebbe avere questa RSA, presumibilmente.
Sì. Grazie consigliere Mondello, prego Vice Sindaco.
L'ho spento, scusa. Noi non sapevamo con certezza che sarebbe arrivata un'offerta rispetto a quest'area. È chiaro che in 3 anni noi abbiamo continuato a lavorare per far sì che ci fosse una possibilità di costruzione per una RSA, nonostante questo non fosse nel nostro programma elettorale. Questo perché sappiamo perfettamente che questo è il sogno della città di Lodivecchio. Ci sono state tantissime proposte, indicazioni, dibattiti, eccetera, eccetera, che di fatto si sono sempre concluse con il nulla, con grande delusione da parte dei cittadini. Ora, le ripeto, non era nel nostro programma, però noi non abbiamo smesso di domandarci e di cercare la possibilità di realizzare questo, tra virgolette, sogno. Quindi noi abbiamo lavorato in questi 3 anni. È chiaro che non è stato facile, Lodivecchio non ha tantissime aree a disposizione per la possibilità di costruire un RSA, a meno che si vada su terreni privati, ma questo non è una cosa, come dire, che ci riguarda. Avevamo questa area pubblica che comunque avremmo dovuto alienare, lo sapete bene, per una questione di bilancio, perché abbiamo fatto questa scelta e abbiamo deciso che l'alienazione avrebbe comunque dovuto andare in un certo senso se come dire, la fortuna ci avesse assistito. Noi abbiamo, come dire, alienato quest'area mettendo come priorità questo tipo di costruzione e, come dire, la cosa è andata come, lo ripeto, avevamo auspicato. Se non fosse andata così, non è che un palazzetto, un eventuale palazzetto dello sport ci avrebbe fatto proprio, come dire, schifo, perché anche quello sarebbe una necessità per l'Odivecchio e ne siamo consapevoli. Però tra le varie realizzazioni questa è quella a cui noi teniamo di più. In un primo contatto con l'acquirente del terreno, successivo chiaramente all'acquisto dell'area, non è che si sia ancora definito nulla, non c'è ancora un progetto sul quale lavorare, non c'è un progetto che noi abbiamo visto. Abbiamo fatto delle considerazioni con lui, lui parlava dal punto di vista della compatibilità economica, come dire, per mantenere in vita un RSA di almeno dai 100 ai 120 posti. Io non lo so, aspetto di vedere io, la giunta, tutta l'amministrazione aspetta di vedere il progetto prima di chiaramente prima di potersi pronunciare. È chiaro che dire 100-120 posti sembrano molti, però non avendo un progetto davanti non possiamo dire nulla. Volevo dire un'altra cosa, ma mi è sfuggita. La dirò dopo se mi viene in mente, scusate.
Grazie, vice sindaco. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Sabini.
Grazie. Sì, io mi chiedevo se prima dell'asta è stato eseguito uno studio di fattibilità sulle criticità che può comportare una struttura del genere, diciamo, nell'ubicazione in cui è stato deciso di costruirla, comunque fare l'alienazione. Grazie.
E può riformulare la domanda, scusi, che assessore. Assessore Leone.
No, non avevo capito bene.
Prego.
No.
È stato fatto uno studio di fattibilità delle criticità che può comportare una struttura del genere prima dell'asta?
No, perché come è stato già detto, non avevamo già stabilito che tipo di struttura fare su. Logicamente qualunque struttura, qualunque edificio viene fatto su quell'area deve essere fatto intanto tenendo conto della, certo, dell'ambiente, dell'esistente, quello che c'è, quindi sarà poi un progetto da valutare. Tenendo conto anche della normativa vigente in materia del tipo di struttura che va realizzata, no? E quindi tutte poi le problematiche che si dovranno poi verificare, si dovranno affrontare, dipenderà appunto dal tipo di progetto che viene presentato, che sarà comunque analizzato. Però non c'è stato uno studio prioritario proprio perché non sapevamo che tipo di struttura veniva fatto, magari faceva un palazzetto di sport, magari faceva una scuola privata, che so, cose del genere, comunque tutte cose che sono di interesse pubblico e generale.
Grazie assessore.
Posso un'ultima cosa?
C'è la prima consigliere Sessi.
Posso?
Prego consigliere Sabini.
Sì, più che altro la mia preoccupazione era per l'area, comunque per il movimento di mezzi che comunque aumenterà in quella zona che è abbastanza critica secondo me. Solo per questo chiedevo. Grazie.
Certo, grazie consigliere Sabini. Prego consigliere Sessi.
Allora, grazie signor sindaco. Un paio di considerazioni. Quindi praticamente, allora, è stato fatto il piano delle alienazioni in cui l'area sì risultava con indirizzo pubblico, ma era specificato che aveva attrezzature sportive e verde. Non ci sente. Aveva l'area praticamente
sarà destinata al pubblico, però con attrezzature sportive e verde. Circa 40 giorni dopo, perché noi abbiamo, mi sembra, deliberato a novembre in questo consiglio il piano delle nazioni, e a gennaio è stata fatta la delibera di giunta, se non sbaglio, adesso corregge, cioè, da quello che ho potuto leggere nella delibera. 40 giorni dopo la giunta dà il via a quest'iter, che porterà poi all'asta, in cui viene inserita la clausola di poter, che verrà privilegiato il costruttore che presenterà la possibilità, sottoscriverà la possibilità di costruire una casa di riposo. Allora, la prima osservazione che mi viene in mente da fare è: se come amministrazione comunale ritengo che quell'area possa ospitare una casa di riposo, mi devo basare su un'analisi che deve essere fatta preventivamente, prima di poter inserire questa clausola all'interno dell'asta, perché innanzitutto devo capire se l'area può ricevere una struttura di questo tipo. Quindi internamente, da quello che ho capito, non è stato fatto nessun tipo di studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità, nel senso, cioè praticamente non è stato fatto nessun tipo di studio di fattibilità se l'area può ricevere o non ricevere questo tipo di struttura. È stato comunque inserito all'interno dell'asta. Un'altra cosa, si tratta di un'area, allora io premetto, sono d'accordissimo sul fatto che a Lodivecchio possa sorgere una RSA, su questo non c'è discussione. Un'altra cosa però è capire dove verrà ubicata questa RSA, anche perché la zona che è stata identificata, vabbè, sembra un po' magari anche il fatto, è la zona che era stata comprata originariamente forse più di 40 anni fa dalla parrocchia, posto che invece di 7200 metri quadri forse erano il doppio, perché c'era anche la parte, diciamo così, adiacente, che adesso è residenziale. Bisognerebbe un attimino capire anche in che zona ci muoviamo. Nell'amministrazione precedente, in quell'area, c'erano state diverse problematiche legate al discorso della viabilità, perché mancavano parcheggi pubblici, i cittadini, i residenti si trovavano obbligati a dover parcheggiare la macchina in strada, e quindi c'era problema di viabilità. Tant'è vero che quando poi è stata completata la parte del CRU, di riferimento, mi sembra che è il CRU 1, l'unità di intervento è la 1, è stato previsto quel parcheggio di 50 posti, che è andato un po' a mitigare la situazione. È logico che se io vado a inserire una struttura di questo tipo, questa struttura si porterà inevitabilmente del traffico appresso. Questo traffico che impatto avrà nel contesto in cui sarà inserito, e di contro le stesse persone che andranno a usufruire della struttura, che impatto potranno avere nel traffico, considerando anche un'altra cosa, che ci troviamo di fianco a delle strutture sportive o comunque ricreative, che sono il bozzodromo, la piscina, anche delle strutture scolastiche, che comunque durante la giornata e durante i vari periodi dell'anno hanno dei problemi, diciamo così, di traffico, di ricettivi. E questa è la prima domanda. La seconda è che inevitabilmente si dovrà prevedere su quell'area un parcheggio che sia in grado di ricevere questo nuovo flusso di utenti, che saranno i parenti di chi è ricoverato e le persone che lavoreranno nella struttura, più i servizi esterni. A quanto potrà corrispondere alla superficie che su quest'area dovrà essere adibita a parcheggio? Perché quella di fianco, facendo così una comparazione veloce della mappa, sono 50 posti macchina, e trasportandola di fianco va un terzo della superficie. Se abbiamo una proposta di 100-120 persone da parte del costruttore, come minimo dovrebbe essere raddoppiata, ma rimangono fuori gli operatori. No, capito, ma
non sovrapponetevi, per favore.
Io sto parlando del traffico, non dei
ospitanti. Concluda l'intervento, consigliere Sessi.
Io sto parlando del traffico veicolare che arriva, perché se la gente va a trovare i parenti, se la gente va al lavoro, la macchina dovrà parcheggiarla. In un'area che comunque, con l'amministrazione precedente, torno a ribadire, una problematica era proprio legata al traffico, alla viabilità e al parcheggio. Ed era un problema abbastanza continuativo che si era presentato, tant'è vero che è stato realizzato quel parcheggio lì per cercare di risolvere un po' la cosa. E quindi queste cose dovrebbero essere considerate, secondo me, prima di arrivare a fare un'asta, capire un attimino quale sarebbe la capacità ricettiva di quell'area, quale la capacità anche di ricettiva della struttura che potremmo costruire su quell'area, e poi sulla base di quello magari fare un'asta con determinate direttive. Torno a ripetere, sono d'accordo sulla realizzazione della casa di riposo o della RSA, termine più tecnico e più consono, molto probabilmente. Ho dei dubbi sull'ubicazione e comunque sull'area, in base anche a, quello, a quanto ha detto la vice sindaco Balzari, di 100-120 persone. Quindi secondo me andrebbe fatto uno studio un pochettino più approfondito per capire che cosa si può realizzare su quell'area e che tipo di struttura.
Grazie consigliere Sessi. Se non ci sono altri interventi lascio la parola all'assessore Leone.
Sì, no, intanto vorrei dire una cosa, che qualunque tipo di struttura fosse stata proposta da fare in quell'area, mettiamo il palazzetto dello sport allora, qualche altra cosa, qualsiasi struttura andava fatta, comunque il problema posto da Sessi c'è, no? Perché se faccio un palazzetto dello sport, tanto più ci vorrebbero allora parcheggi aggiuntivi rispetto a quelli che ci sono o rispetto a quelli che sono obbligatori poi durante la fase di progettazione. Però non dimentichiamo che comunque quando ci sarà il progetto ci sono comunque le normative da rispettare, sia per quanto riguarda l'obbligatorietà dei parcheggi da mantenere e sia poi per il resto. Però questa roba qui vale per tutto, cioè qualsiasi cosa andava a fare lì, ma anche verde al limite, no? Perché se io faccio un parco che comunque ha una certa ricettività di persone, devo andare un po' di cittadini, comunque per forse cose devo prevedere cose diverse. E torno ancora a dire quello che ho detto prima, non è stato fatto uno studio prioritario proprio perché non si sapeva che tipo di struttura andava fatta. Adesso sappiamo che ci sarà una casa di riposo, negli incontri che avremo con i proponenti discuteremo di questo roba qui, vedremo il progetto, faremo delle proposte, saranno magari anche condivise e vedremo poi, quindi sicuramente non andremo a bloccare le strade, ecco, questo volevo dire, però sicuramente che sia la casa di riposo che sia un'altra cosa non cambia il termine di paragone. Comunque
grazie assessore Leone.
No, era una precisazione, però
allora lasciamo proprio il professore Sessi così conclude la sua.
Sì, sono perfettamente d'accordo con l'assessore Leone, cioè indipendentemente dal tipo di struttura, prima di poterla realizzare va fatto uno studio per capire se la posso o meno realizzare su quell'area. Questa è la mia, indipendentemente che sia la RSA, il palazzetto o quant'altro, però prima di poter fare un'asta voglio capire che cosa posso fare. Cioè, penso che internamente l'amministrazione abbia gli strumenti per poterlo fare, questa è la mia domanda.
Io credo, consigliere Sessi, la ringrazio, che l'assessore abbia già risposto. Qualunque tipo di struttura sarebbe stata realizzata su quell'area che è stata posta in alienazione avrebbe avuto delle esigenze dal punto di vista in questo caso dei posti auto, ma per qualsiasi altra soluzione. Ma la risposta è stata data, però prendo buona nota e questo mi fa piacere, che è perfettamente d'accordo sul fatto che ci sia la possibilità di realizzare un RSA. Benissimo, prego vice sindaco.
Avrebbe dovuto essere fatto uno studio di fattibilità, perché non è che non ho toccato,
giuro che non l'ho toccato,
è automatico.
Brava.
Vai.
Stavo dicendo che comunque non avrei ritenuto necessario uno studio di fattibilità, perché non è che la costruzione di un RSA sia una cosa, dire, che necessiti di particolari, cioè ci sono delle normative che bisogna seguire ed evidentemente chi ha fatto l'offerta avrà valutato che in quel metri quadri di area avrebbe potuto farlo, perché sennò uno non va, come dire, a comprare un terreno per fare un certo tipo di attività se non ci fosse poi la successiva possibilità di farlo. Poi, come ha detto l'assessore Leone, qualsiasi tipo di costruzione di utilizzo pubblico avrebbe avuto poi la necessità di parcheggi. Comunque queste sono cose che vedremo successivamente, poi quando ci presenteranno il progetto. Rispetto a quello che noi pensiamo, riteniamo che intanto, come dire, è un po' la chiusura di un cerchio che è sempre stato aperto a metà, no? Non so chi lo ricordava prima, che quella era l'area che forse tu Simone, l'area di cui si parlava forse 40 anni fa, che era stata comprata dalla parrocchia, eccetera, eccetera, e che per varie motivazioni e con vari percorsi poi non si è più potuto, non ha più portato al risultato che si era auspicato. Come si dice, la storia fa un cerchio e torna allo stesso punto. Con questa possibilità torniamo all'area che era stata individuata tantissimi anni fa. Con le costruzioni pubbliche che sono state fatte successivamente, quindi l'area del bocciodromo, della piscina, noi abbiamo nella testa che potrebbe invece essere presentato un progetto aperto verso queste strutture, in modo che l'RSA, ma è chiaro, voglio dire, che ne parleremo poi con il costruttore, che vedremo se accetterà le nostre proposte o le nostre indicazioni. Noi appunto abbiamo nella testa che deve essere un'area che i nostri anziani possano ancora usufruire, cioè io mi immagino un anziano autosufficiente naturalmente, che possa uscire dall'RSA, essere direttamente in contatto ad esempio col bocciodromo ed andarsi a fare la partita a bocce, piuttosto che farsi la gara, cioè la partita di scopa con altri anziani, perché io non vedo l'RSA solo come la dimora definitiva dove uno va ad aspettare, come dire, di passare dall'altra parte. Vedo l'RSA come un posto dove poter vivere gli anni, ultimi anni, se possibile, se sarà ancora autosufficiente, gli ultimi anni della propria vita, in un contesto che ancora il proprio contesto dove ha vissuto, dove magari ha degli amici, dove non viene sradicato dal proprio territorio. Noi abbiamo nella testa questa cosa, non sappiamo quanto questo potrà essere realizzato. È chiaro che nei prossimi mesi, adesso io non so bene quale sarà il percorso dal punto di vista burocratico della vendita del terreno, eccetera, eccetera, però è chiaro che nei prossimi mesi questa amministrazione discuterà con chi ha acquistato il terreno e con chi vuole costruire questa struttura, per arrivare ad avere il più possibile una struttura che si avvicini ai nostri desideri. Lavoreremo per una convenzione che tuteli la città di Lodivecchio, perché è chiaro, una struttura privata questa, non è la casa di riposo del comune di Lodivecchio, però una convenzione ben fatta potrà tutelare i nostri cittadini e noi potremo avere finalmente una struttura dove poterci appoggiare in modo più, come dire, più facile rispetto invece alle difficoltà che abbiamo oggi con le strutture esistenti sul territorio, perché sono molte, ma i posti a disposizione sono pochi e le esigenze di Lodivecchio sono abbastanza. Quindi lo ripeto, lavoreremo per portare a casa la convenzione il più possibile adatta alle esigenze della nostra città. Grazie.
Credo che sia l'ultimo intervento che le spetta. Prego, consigliere Sessa.
Sono domande sull'osservazione che ha fatto l'assessore, il vice sindaco Bazzani. Se non erro, magari la domanda è rivolta anche all'assessore Leone, il permesso di costruire convenzionato è una cosa, poi dopo c'è la convenzione che dovrà essere firmata per la gestione, poi sono due cose differenti, no? Per quanto riguarda il permesso di costruire convenzionato, viene rilasciato però dopo che è stata fatta una convenzione, quindi ci deve essere una negoziazione tra l'amministrazione comunale e il costruttore. La mia domanda è: Questa convenzione, prima di poter diciamo così, essere approvata e quindi poter rilasciare il permesso di costruire, dovrà passare dal Consiglio Comunale? E sarà possibile, chiedo a questo Consiglio, chiedo all'amministrazione, istituire un gruppo di lavoro, una commissione per poter seguire, vista l'importanza del progetto, l'iter che porterà alla costruzione di questa convenzione? Lo dico perché, informandomi, da profano, nei 5 giorni che ho potuto avere, se non erro, se la casa di, diciamo così, la destinazione d'uso o quantomeno la RSA non è specificatamente prevista dal PGT in quell'area, l'approvazione della convenzione deve essere subordinata all'approvazione del Consiglio Comunale. Allora, poi, comunque, indipendentemente che questo sia vero o meno, io penso che sia importante cercare di produrre un percorso condiviso su questa cosa, no? Anche perché comunque risulta essere una struttura che è importante per tutta la nostra città. E quindi non lo so, ecco, se è possibile capire in che direzione vogliamo muoverci da questo punto di vista.
Quattro interventi, no, chi è? Assessora Lozzi, prego.
No. Cioè, è chiaro che su una realizzazione di questo tipo si cercherà di avere la massima condivisione possibile, perché è una cosa che si utilizzerà poi nei decenni futuri e quindi, ed è di grande importanza, perché voi sapete che l'invecchiamento della popolazione è sempre maggiore, quindi una realizzazione, una casa di questo tipo sarà estremamente importante per la comunità di Lodivecchio. Per quanto riguarda le convenzioni, ogni convenzione deve venire in consiglio, le convenzioni vengono in consiglio e quindi gioco forza, no? Verranno, c'è la convenzione, sì, c'è la convenzione, dicevi? Scusi,
No, volevo solo precisare, se mi hai chiesto se c'è una convenzione prima e la convenzione dopo. No, un permesso di costruire convenzionato è una convenzione unica, anche in questo caso è una convenzione unica, vuol dire nella stessa convenzione si tratteranno sia i caratteri di gestione amministrativa così, e sia i caratteri urbanistici, ma è solo una però.
Quindi, ripeto, quando questi tipi di convenzione passano obbligatoriamente per il Consiglio, però non è una questione di obbligatorietà, essendo una realizzazione così importante e così aspettata, no, dalla nostra comunità, gioco forza dovrà essere condivisa con tutti quanti. Voglio soltanto dire un'altra cosa. Purtroppo io sono anche un po' la memoria storica di questa amministrazione e ricordo che parecchio tempo fa, ancora prima che la parrocchia acquisisse, insomma facesse quella raccolta fondi, c'era già quasi un progetto per la realizzazione vicino al bocciodromo di una casa di riposo. Quindi, sì, quindi voglio dire, è un sogno che noi ci portiamo avanti da decenni, dico decenni, e se adesso riuscissimo ad arrivarci, io credo che dovremmo esserne felici tutti quanti. Il fatto che poi sia all'interno del centro abitato è un valore aggiunto, perché come giustamente diceva la collega Balzari, essere anziani è già un problema, essere marginati lo diventa ancora di più, cerchiamo di non farlo.
Grazie assessore Rosi. Bene, ci sono altri interventi? Ma prego, consigliere Sensi.
Allora, devo ribadire, non ho detto che essere, cioè, la mia intenzione non è quella di emarginare gli anziani mettendoli all'esterno, no, ho detto che secondo me va valutato in maniera più attenta l'ubicazione, il contesto in cui va inserita la casa di riposo, la RSA. Non ho detto che bisogna metterli all'esterno, ho detto se li mettiamo all'interno, però bisogna valutare bene l'ubicazione e il contesto, perché sicuramente la casa di riposo RSA avrà un impatto sull'urbanizzato esistente, e l'urbanizzato esistente avrà un impatto sulla casa di riposo. Per questo che io chiedevo, sono stati fatti degli studi di fattibilità o comunque delle analisi preliminari prima di arrivare a fare l'asta. È soltanto per questo, per capire, per tenere in considerazione i pro, come diceva l'assessore Balzari, e i contro. Ad esempio, per quelle strutture del bocciodromo e la piscina, l'assessore Balzari ha evidenziato dei pro, e sono d'accordo, potrebbero esserci anche dei contro. Ad esempio, d'estate il bocciodromo e le piscine sono parecchio frequentati fino a una tarda ora. Chi frequenta il bocciodromo fino a una tarda ora magari sono i giovani, mentre gli anziani stanno riposando, e questo potrebbe essere un contro. Ci sono tutta una serie di cose che vanno valutate, no? È una piccolezza, è una finezza questa, però voglio dire, riportandoci sul discorso della viabilità, sul discorso della vicinanza ad altre strutture che comunque comportano un certo traffico e la necessità di fornire dei parcheggi che andranno inevitabilmente a ridurre l'area, in considerazione del fatto che il costruttore ha fatto una previsione di 100-120 diciamo così, posti letto, quando nell'ultima proposta che noi conosciamo benissimo, che è stata fatta ad aprile mentre eravamo in piena campagna elettorale, su un'area di 17.000 metri quadri, quindi parliamo di 7.200, la proposta era di 100-120. 17.000 metri quadri, 120, 7.220, allora una o l'altra, non, c'è qualcosa che non quadra. È per questo che chiedo di entrare un pochettino più nello specifico. Sinceramente, attualmente non ho tutte le nozioni sufficienti per poter esprimere un voto favorevole o contrario, non alla struttura, che per quanto mi riguarda va benissimo e sono d'accordo. Sull'ubicazione ho dei forti dubbi, che magari poi verranno fugati da tutto il lavoro che sarà fatto in convenzione e quant'altro. Per quanto riguarda la commissione o il gruppo di lavoro, magari se venisse poi istituito sarebbe ancora più bello.
Passato di gruppi di lavoro.
Allora, adesso il consigliere Sessi ha finito. Parola al vice sindaco Balzari.
Scherzo.
Solo per concludere, è chiaro che cercheremo, come dire, di coinvolgere un po' tutto il consiglio comunale, magari prima di portare la convenzione in consiglio comunale. Tenete conto che comunque è un privato che costruisce, quindi noi non è la stessa cosa che se costruissimo noi, quindi non è che possiamo fare richieste a seconda possiamo discutere, ma quello che riusciremo a portare a casa non è scontato, ecco quello che voglio dire, non sarà facile, però cercheremo di farlo e chiedendo un contributo anche di altri.
Grazie.
Esistono a tutt'oggi i materiali isolanti rispetto al rumore?
No, basta.
Sì, sì.
Prego, ci sono gli altri consiglieri che devono intervenire. No, abbiamo capito, ho formulato con Gessessi tre volte la stessa domanda, l'assessore Leone ha risposto, ma la cosa che mi fa più piacere, l'ho ribadito, è che il consigliere Sessi è perfettamente d'accordo sull'importanza di avere una RSA in Lodivecchio. Per cui questo è il percorso condiviso da tutti. Guarda, infatti con molta prudenza sono intervenuti tutti, molta prudenza, anche perché l'ha detto il vice sindaco, chiedo scusa se faccio anch'io una ripresa di quello che ha detto, non era nel programma di questa menzione, l'abbiamo inserito nelle programmate come possibilità di esplorare, ma era molto chiaro questo, è chiaro che in un percorso di questo tipo nessuno negava l'importanza di questo tipo di struttura, tempi, modalità e altre cose, l'ha detto il vice sindaco, ora siamo in una fase propedeutica a tutto il resto, lo vedremo cammin facendo. Ma si avrà le gambe quest'opera, ben venga, ne abbiamo bisogno, assolutamente sì. Faremo quello che si deve, nell'interesse ovviamente dei nostri cittadini e della nostra comunità. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io chiedo le dichiarazioni di voto, se ci sono, se no passiamo alla votazione. D'accordo, allora leggo il deliberato, grazie. Ah, chiedo scusa, consigliere Sessi, certo, dichiarazione di voto non lo si nega nessuno.
Allora, come ribadivo, signor Sindaco, io sono d'accordo sul fatto che lo di vecchio venga costruita una RSA. Ho dei dubbi sull'ubicazione che è stata identificata, perché attualmente non sono in possesso dei dati che, diciamo così, potevano emergere dalle domande che ho fatto questa sera, ma sicuramente potrebbero essere approfondite ancora di più, e quindi mi riservo di prendere una posizione.
Signor Sessi, la dichiarazione di voto, per la quarta volta che dice la stessa cosa, vi assicuro che l'abbiamo compresa ed è registrata agli atti.
Non sarà né un voto negativo né positivo, astensione.
Grazie, consigliere Sessi. Ora passiamo alla votazione sulla proposta di delibera relativa all'autorizzazione per la realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse generale diverse da quelle previste nel piano dei servizi del PGT, ai sensi dell'articolo 9,15 della legge regionale 12 del 2005. Anche per questa delibera diamo per letta e conosciuta quindi la premessa e passiamo al deliberato. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la possibilità di realizzare nell'area individuata al foglio 5, mappali 697 parte E 254 parte, meglio evidenziata nell'allegata planimetria, l'attività di residenza socioassistenziale per anziani con annessi servizi. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9,15 della legge regionale 12 del 2005 e successive modifiche intervenute, il presente provvedimento non costituisce variante al PGT vigente. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Sessi, consigliere Savini e consigliere Mondello. Grazie. La delibera approvata con 9 voti favorevoli e 3 astenuti. Vi chiedo cortesemente di votare per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Sessi, consigliere Savini e consigliere Mondello. Grazie. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 7. Mozione presentata dal gruppo Lista Civica La Sfutura ad oggetto sicurezza su strada provinciale 115. Io lascerei la parola al proponente, che è il consigliere Savini, per illustrare la proposta, a meno che vuole che la legga. Scusa, metto gli occhiali perché non la vedo. Ah, firma con... non so se vuole farla illustrare da qualche altro consigliere oppure la leggo. La leggo, sì. Ecco, leggo tutta la mozione e poi dopo le illustrate. Grazie a voi. Allora, oggetto, mozione sicurezza su strada provinciale 115. Considerato che il giorno 29 aprile 2017, sulla strada provinciale 115, all'altezza della località Caderacchi, si è verificato un grave incidente che ha visto coinvolto un'auto ed un ciclista. Considerato che nel tragico impatto un cittadino di Lodivecchio è deceduto. Considerato che in quel tratto di strada vi è l'incrocio tra la strada provinciale con due strade minori che portano alle abitazioni di località Caderacchi e Cascina Margarotta. Visto che in prossimità dell'incrocio è presente anche la fermata dell'autobus di linea Line per la tratta Lodi-Lodivecchio e l'attraversamento della strada provinciale 115 risulta non regolarizzato e molto pericoloso. Visto che l'incrocio in questione è abitualmente attraversato dagli abitanti delle abitazioni presenti e da pedoni e ciclisti che usano la strada interna della località Caderacchi come collegamento tra la pista ciclabile e la strada provinciale 115, in quanto la pista ciclabile in corrispondenza del canale Muzza risulta interrotta, se non utilizzando un sottopasso con fondo non asfaltato e neanche illuminato. Addirittura alcuni ciclisti percorrono il tratto di ponte sulla strada provinciale 115 per congiungersi all'altro tratto della pista ciclabile. Chiediamo
al Consiglio Comunale di condividere la preoccupazione per la pericolosità dell'incrocio e di adoperarsi nei confronti della provincia affinché si provveda alla messa in sicurezza dell'incrocio in questione, ricercando e realizzando le migliori adeguate soluzioni. Chiediamo che il signor Sindaco si faccia portavoce in provincia per garantire la sicurezza dei cittadini di Lodivecchio. Lascio ora la parola per eventuali ulteriori integrazioni ai proponenti. Prego, è previsto così l'illustrazione?
Sì, direi che la nostra mozione, la proposta è abbastanza chiara su quello che chiediamo. Spero vivamente che tutto il Consiglio Comunale sia d'accordo con questa proposta, perché diciamo che quell'incrocio è molto pericoloso e che è di alta rilevanza, quindi spero che sia una cosa piuttosto rapida e che si possa porre veramente rimedio a questa situazione.
Grazie consigliere Mondello. Essendo questa una mozione, quindi aperto anche il dibattito, viene trattata come una qualsiasi delibera, perché arriveremo poi a una votazione, per cui è aperto il dibattito. Se mi consentite, io aggiungo alcune informazioni, come ho anticipato ai consiglieri Savini e Mondelli, in relazione a quanto è stato finora fatto comunque anche dall'amministrazione. Poi dopo apriamo il dibattito. Come avevo già anticipato al consigliere Savini e consigliere Mondello, in contemporanea alla presentazione della mozione mi ero attivato, perché ovviamente questo incidente è rimasto in buona memoria di tutti, per quanto riguarda tutta una serie di criticità, io ho aggiunto, non solo di quel tratto di provinciale che insiste nel Comune di Vecchio, ma anche degli altri tratti di provinciali del nostro territorio. E abbiamo tutti condiviso la preoccupazione di altre zone che vengono utilizzate come attraversamento in un modo abbastanza pericoloso, sia sulla strada provinciale che va a Tavazzano, sia sulla prosecuzione della 115 che va verso, per intenderci, verso Salerano, strada che poi collega Sant'Angelo con Cerro. E in questo senso mi ero già adoperato per formulare una serie di richieste proprio in sede provinciale per l'approfondimento di alcuni temi, che peraltro sono in buona parte richiamati anche nella mozione che è stata presentata, che ho anche utilizzato per poter sollecitare alcune precisazioni in modo tale di approfondire l'argomento. A fronte di una mia richiesta non solo verbale, ma seguita anche da una comunicazione formale che ho mandato alla provincia, ho ricevuto alcune risposte e alcuni impegni di attivazione proprio per affrontare il tema più in generale della sicurezza delle strade provinciali. Ovviamente non interessano quelle che insistono sul nostro comune. E proprio in questo senso io ho scritto, non leggo tutta la nota che ho mandato in provincia, ma vi faccio presente che oltre a chiedere le informazioni al fine di poter avere risposte puntuali per il Consiglio Comunale, ho chiesto inoltre, sempre come già anticipato verbalmente, perché i contatti li avrei avuto in modo verbale, anche a seguito dell'incidente mortale in oggetto e precedenti investimenti di pedoni avvenuti lungo le strade provinciali presenti nel Comune di Lodivecchio, di organizzare un incontro urgente per approfondire modalità e competenze per la realizzazione di opere per la mitigazione, o meglio, l'eliminazione dei rischi, in particolare per pedoni e ciclisti. Quanto sopra, in particolare per il pericolo di rischi per i pedoni, in assenza di attraversamenti appositamente dedicati, segnalati e protetti, anche in prossimità delle fermate delle linee bus, quelle della corriera, che peraltro non sono dotate di adeguate stalle di sosta sia per le corriere sia per la sicurezza degli utenti delle linee di trasporto pubblico. Quindi avevo già condiviso quella cosa che avete riportato nella vostra mozione. A dire il vero, altre fermate delle linee di trasporto pubblico sono dotate invece di aree di sosta adeguate, come quelle in prossimità dell'Oratorio di San Marco, per intenderci, piuttosto, altre no. Però quella citata nella mozione è proprio l'esempio di eccezione. La provincia di Lodi mi ha risposto, i due uffici hanno anticipato alcune risposte e si sono impegnati ad alcune accusazioni. Adesso vi chiedo la cortesia di leggervi, poi la mettiamo agli atti, una risposta un po' più lunga del responsabile dell'unità operativa che si occupa della viabilità e una un po' più breve invece dell'unità operativa che si occupa dei trasporti. Vi leggo la prima. Relazione in merito alla sicurezza della strada provinciale SP 115 e della pista ciclabile parallela. La strada provinciale numero 115, Lodilo di Vecchio Salerano, è una delle strade provinciali che costituiscono le direttrici fondamentali del territorio provinciale. La strada è caratterizzata da andamento regolare sostanzialmente privo di situazioni geometricamente anomale. L'adeguatezza del calibro stradale, dei raggi di curvatura, dei triangoli di visibilità consentono a questa strada di essere percorsa con fluidità. Purtroppo, come spesso accade per le strade che hanno un assetto regolare, è frequente riscontrare una velocità di esercizio superiore al limite imposto, con l'insorgere di situazioni di rischio generate dall'inosservanza delle buone regole, sia da parte degli automobilisti, nonché sovente anche dalle utenze cosiddette deboli, ciclisti e pedoni. Nei casi in cui alcuni punti della strada sono oggetti a fattori di rischio legati alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale, occorrerà appurare la reale situazione delle fermate previste, o non, dai programmi di esercizio delle autolinee che interessano la strada provinciale 115, con gli uffici proposti a tale competenza. Ecco perché ho l'altra nota. E valutarne la rispondenza in termini di sicurezza, la quale potrà optare, in caso di criticità, per la necessità di conformarsi adeguatamente o per la soppressione con altre idonee alternative di servizio. In relazione alla pista ciclabile presente, si osserva invece quanto segue. La pista ciclabile che collega Lodilo di Vecchio in parallelo alla strada provinciale 115 è una infrastruttura che ha continuità attraverso tronchi funzionali. Il primo tronco dal polo universitario di Lodi all'argine destro della Muzza, il secondo tronco inteso come superamento del canale Muzza ed il terzo tronco dall'argine sinistro della Muzza all'ingresso in Lodi Vecchio, nel ramo di strada comunale che conduce anche all'antica basilica. La realizzazione della pista ciclabile, che sin dall'origine aveva come obiettivo la formazione di un percorso protetto di pregio ambientale, dedicato soprattutto alla mobilità dolce per scopi orientati allo svago e al tema turistico, è stata condotta sulla base di una progettazione che doveva tener conto delle difficoltà emergenti a causa di un punto critico preesistente e della modalità per risolverlo, quello dell'attraversamento del canale Muzza, dove il punto stradale, data la sua dimensione, non poteva garantire la coesistenza di una corsia idonea e fisicamente protetta per ciclisti e pedoni. Pertanto, la soluzione del problema individuava la continuità dell'itinerario attraverso un sottopasso del ponte stradale attuale, in fregio al canale, e utilizzando poco più avanti il vecchio ponticello del tratto di strada laterale, ex strada provinciale dismessa. Questo bypass, intersecando i tratti arginali del canale Muzza, doveva essere per prescrizione ambientale dettata dal consorzio Muzza Basso Lodigiano, senza posa di materiale tipo asfalto, confermando come per tutti gli itinerari classificati come ambientali arginali della Muzza, il suo aspetto in manto terroso o ghiaietto, avvalorando la sua connotazione naturalistica. Il tratto assoggettato a percorso ambientale è comunque alquanto breve, circa 200 metri in tutto, rispetto a uno sviluppo complessivo della pista di circa 4 km, quindi meno del 5%, ma ha il pregio di garantire la continuità e la sicurezza di tutto l'itinerario in lato sinistro in un contesto suggestivo con punti di sosta. Il progetto, impostato sulle linee richiamate come sopra, venne approvato da tutti gli enti promotori, Provincia, Comune di Lodi Vecchio e Consorzio Muzza, e messo in opera secondo il rispetto di tutti i vincoli strutturali e ambientali, acquisendo nel corso del suo periodo di esercizio, ovvero dal 1999, ampio consenso pubblico, rimanendo a disposizione per ulteriori necessità, eccetera, eccetera. La responsabile dell'unità operativa che si occupa di trasporti, non solo, ma anche di trasporti, invece mi scrive questa nota. Primo riscontro in merito alle tematiche relative al trasporto pubblico locale. Con riferimento alla segnalazione di quell'oggetto, pervenuto in conoscenza a questo ufficio operativo in data 22 maggio 2017, si partecipa al cordoglio per il cittadino tragicamente deceduto. Per i profili di competenza della scrivente si comunica che è stato chiesto alle società esercenti il servizio di trasporto pubblico locale interessate dalla tratta, Star e Line, un riscontro in merito a segnalazioni pregresse di pericolosità della fermata tratta e o della tratta, dati relativi alla fermata e alla sua eventuale modifica, dati relativi all'utenza della fermata e della tratta in oggetto. Sarà cura della scrivente segnalare quanto prima gli esiti di tale indagine, In via preliminare si anticipa che la fermata in oggetto parrebbe non utilizzata con continuità e l'ultima utenza abituale monitorata risalirebbe all'annualità di esercizio 2015-2016. Nel contempo si comunica al Comune la disponibilità ad affrontare e approfondire la problematica in occasione del Comitato Tecnico Permanente per il Trasporto Pubblico Locale, previsto per il prossimo 9 giugno alle ore 10 presso la sede provinciale, alla presenza dei referenti tecnici delle società e della provincia. In particolare a questo comitato abbiamo chiesto ovviamente di essere presenti e di poter mettere in argomento questo tema, e questo ci fa piacere che è stato messo alla prima riunione. Aggiungo una cosa, richiamando la lettera del responsabile di unità operativa della viabilità, che proprio per quanto riguarda le osservazioni fatte in premessa dall'ingegner Pozzi, e cioè sulla pericolosità di alcune strade provinciali per quanto riguarda l'impegno di automobilisti a velocità superiore a quella stabilita, è stata inviata dalla provincia una nota alla prefettura. Una nota alla prefettura con la quale viene chiesto di poter convocare l'apposito comitato per poter acquisire l'eventuale autorizzazione alla posa in punti opportuni della strada in questione, parlo del tratto nostro, di dispositivi di rilevazione e controllo elettronico della velocità, ma di quelli che non richiedono la presenza della pattuglia per fermare i veicoli. Questo è un tema che è in attenzione da parte di molti comuni, quindi non solo del nostro, che hanno tratte di strada provinciali e non solo provinciali, con caratteristiche tali dove sono portati a aumentare un po' la velocità. Questo è un elemento in più, come dire, siccome la competenza è di un organo superiore alla prefettura, chiediamo che venga convocato l'apposito comitato per valutare questo tipo di intervento di mitigazione. Per quanto ho detto, queste sono le corrispondenze formali che sono acquisite agli atti, c'è stato quindi già un inizio di attività, più direi anche importante, da parte del Comune nei confronti della provincia, proprio per approfondire i temi della sicurezza dei tratti delle strade provinciali che insistono nel nostro Comune. È per questo che io, per quanto mi riguarda, esprimo un mio parere, una mia proposta, ritengo che la mozione, come è stata formulata, in parte superata da alcuni elementi, ma non nei contenuti ovviamente, per cui, come avevo già anticipato al consigliere Savini Mondello, la mia proposta è quella di integrarla con la presa d'atto di quello che è stato fatto, poi magari leggo due righe come su giù, e di ampliare la richiesta non solo alla strada provinciale 115, ma a tutte le strade provinciali che insistono nel nostro comune, perché rivestono, siamo d'accordo, non dico la stessa, ma una buona problematicità per quanto riguarda i rischi. Se siete d'accordo, io leggo questi due passaggi integrativi della mozione. Praticamente, tanto per darvi la mozione, cioè visto che, dopo il visto che, propongo di mettere dei preso atto e formuliamo in modo diverso la chiusura. Io scriverei così, propongo di fare così: preso atto che il sindaco ha già richiesto alla provincia di Lodi di promuovere iniziative per approfondire modalità e competenze per la realizzazione di opere per la mitigazione o meglio l'eliminazione dei rischi, in particolare per pedoni e ciclisti che utilizzano la strada provinciale 115, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali in prossimità delle fermate delle linee di trasporto pubblico locale. Preso atto delle comunicazioni prodotte dalla provincia di Lodi in risposta alle richieste formulate dal sindaco, in particolare la nota protocollo 7.12.1 del 23 maggio 2017 a firma del responsabile dell'unità operativa viabilità e la nota protocollo 7.6.1 a firma del responsabile dell'unità operativa trasporti, da intendere quali parti integranti e sostanziali della presente mozione. Chiediamo al Consiglio Comunale di condividere la preoccupazione per la pericolosità della strada provinciale 115 e più in generale delle strade provinciali che insistono sul territorio di Lodi Vecchio, con particolare riguardo agli attraversamenti pedonali, e di adoperarsi nei confronti della provincia affinché si provveda alla messa in sicurezza delle stesse strade, ricercando e realizzando le migliori e adeguate soluzioni. Chiediamo al sindaco si faccia portavoce in provincia per garantire la sicurezza, cioè la struttura la stessa, solo aggiunto, e più in generale delle strade provinciali che insistono sul territorio di Lodi Vecchio. Ecco, questa è la proposta di integrazione della mozione che prende atto del lavoro che comunque è stato già svolto, che è coerente comunque con la richiesta della mozione. Adesso il dibattito è aperto, perché prego, consigliere Mondello.
Si sente, ecco. La preoccupazione che è espressa qui non è solo per la fermata del bus, perché visto la lettera, la documentazione che ha letto lei inviata dalla provincia, loro parlano che l'ultima persona che è salita sul pullman è stata nel 2015. Tanti attraversano lì con la bicicletta, come tutti sappiamo, perché chiunque abbia fatto quella strada spesso vede sempre che attraversano, per non andare sotto il ponte, perché anche alcune volte quando piove si allaga, alcuni sono abituati a passare di lì, comunque è attraversata spesso, si fa per far sì che non succeda più in futuro quello che è già successo, perché loro parlavano in quel caso solo della fermata del Puma, la pericolosità. Poi, come ha detto lei, l'attraversamento per la Trelleborg è un altro punto debole e rischioso. Spero che possano fare qualcosa.
Chiedo scusa, consigliere Mondello, il tema è approfondito in modo un po' più puntuale sulla fermata del bus, perché richiamato in mozione, cioè voi avete proprio riportato, e io lo condivido paradossalmente, se ci sono le fermate del bus sulla strada provinciale, o al mattino o alla sera l'utente la deve attraversare la strada provinciale, quindi la riflessione è giusta, è coerente, lo condivido. È chiaro che il tema dell'attraversamento però va un po' oltre, perché tutti dobbiamo rispettare il codice della strada, tutti sappiamo che ci sono delle regole. Dire non passo sotto perché il sottopasso è allagato, e questo è un tema da approfondire per quanto riguarda questa problematica, la approfondiremo, o perché non è illuminato, ma attenzione, i percorsi ciclopedonali non sono illuminati, attenzione, questo per dire che, però questo non è che giustifica un atteggiamento improprio a rischio della propria e dell'altrui comunità, indipendentemente che sia un automobilista, che sia un ciclista o che sia un pedone, questo vale per tutti, quindi è chiaro che quando noi impegniamo in modo anomalo una strada, siamo anche consapevoli dei rischi che provochiamo a noi stessi, ma anche agli altri, questo che sia chiaro, non è che ci sia, però la risposta che ha dato il responsabile tecnico della provincia è legata a una domanda puntuale che ho fatto, coerentemente a quello che è l'emozione e a quello che anch'io ho condiviso sul tema delle presenze delle fate del bus. Prego, consigliere Mondello.
Purtroppo che la gente rispetti o meno le leggi o quant'altro, lì passano, quindi si deve porre rimedio, spero si possa porre rimedio il prima possibile.
Certo. Perfetto, d'accordo. Grazie, consigliere Mondello. Prego, consiglieri. Certo, consigliere Savini, prego.
Sì, aggiungo solo una cosa sul sottopassaggio, probabilmente quello che si vuole intendere è che renderlo più agibile, comunque fare in modo che non si allaghi o che non sia troppo fangoso, vuole essere un deterrente per i ciclisti ad attraversare l'SP115, questa è l'unica preoccupazione che vogliamo intendere.
Chiaro, chiarissimo.
Sì, poi volevo fare un piccolo excursus sempre sulla sicurezza, perché nel 2012 qui sono presenti due consiglieri comunali della vecchia legislatura, della vecchia amministrazione, scusate, e sanno che sono state portate delle mozioni dal comitato Nuovo PGT, tra cui due a mio nome e uno a nome Luigi Lacerenza, che proprio andavano a toccare l'SP115 e l'SP140, come la richiesta di rotonda tra la strada di Pezzolo e l'SP115, sempre l'attraversamento ciclopedonale che porta alla stazione di Tavazzano, non regolarizzato con un semaforo e senza luci. Poi Luigi La Serenza aveva pensato una ciclopedonale che conduceva dallo di Vecchio attraversando l'SP115 alla Trelleborg. Secondo me, dato che queste cose, se non ricordo male, sono state approvate tutte, però adesso non ho i numeri dei protocolli e non sono sicuro che siano state approvate tutte, però secondo me se vengono recuperate queste sono ottime idee da portare, specialmente per la questione dell'attraversamento sulla 115 della ciclabile per andare alla Trelleborg. Volevo solo ricordare questo.
La 140
115 era per attraversare Casale di Vecchio e andare alla Trelleborg, era pensato
sulla 115. No, ha ragione, perché se in un caso che nell'altro c'era la Trelleborg.
Quindi se posso dare un consiglio all'amministrazione di riprendere in mano questi progetti, perché comunque erano mozioni approvate, e secondo me sono ottime idee, sempre per la sicurezza.
Condivido l'osservazione, guardo l'assessore Leone che ha più padronanza nell'argomento, ma il nostro piano di governo del territorio prevede questi due attraversamenti, questi recepiti nello strumento urbanistico. Chiaro che bisogna attuarlo, quindi ora stiamo facendo un ragionamento di vedere, di cercare di realizzare queste opere. Ora, non nascondiamoci però dietro un problema concreto che è quello delle risorse. È chiaro che quando si parla di sicurezza le risorse vengono sempre dopo, però è un tema da affrontare, io in questo termine lo sto affrontando, perché purtroppo per quanto riguarda le province, per quanto riguarda i comuni, sapete benissimo che le risorse non sono quelle che vorremmo. Questo non vuol dire non fare, attenzione, noi su questo stiamo lavorando e le azioni che stiamo svolgendo, ecco perché la proposta, ma condivisa, è di estendere il tema a tutti i tratti delle provinciali di Orivecchio e per valutare anche come fare quei due attraversamenti, che siamo tutti d'accordo, che alcuni cittadini li impegnano, parlo dei pedoni ovviamente, no? A rischio, e questo ovviamente non va bene, ed è un ragionamento che mi trovo assolutamente d'accordo da approfondire. Le risorse, lo so che è un tema dolente, io sono andato a Roma qualche giorno fa insieme alla delegazione della provincia di Lodi e insieme alle delegazioni di tutte le province italiane per lamentarci della carenza di risorse per le province, siamo parlando quindi delle strade provinciali, per le strade e le scuole, un tema abbastanza ricorrente. Voi sapete che è stata stimata come esigenza minima per le province, per garantire servizi fondamentali, non sto dicendo per fare nuove opere, per mantenere l'esistente, di circa 650 milioni. Il decreto legge che è stato fatto ha stabilito di destinare alle province 110 milioni, ce ne mancano un bel po', ma il problema è che se mancano quei soldi non si può fare. La protesta, che non è una protesta, è stata una manifestazione fatta a Roma, ha visto presenti circa 800-1000 sindaci di tutta Italia, in veste di sindaci ma anche di consiglieri provinciali e di presidenti delle province. E all'unisono si è rappresentata questa criticità. Due sono i grandi temi in attenzione, sempre in materia di sicurezza: le strade, le scuole, e le risorse ci vogliono. Un dato che fa spaventare: in Italia solo il 7,2% delle scuole di competenza delle province è antisismica. Ci vogliono i soldi per metterle a posto, ci vogliono le risorse. Le strade, siamo a quel punto. Quindi se abbiamo difficoltà di reperire risorse, anzi non di reperire, di ottenere le giuste risorse per fare la manutenzione dell'esistente, capite quant'è la complessità di fare investimenti. Questo però non ci deve assolutamente fermare nell'azione, perché noi siamo convinti della bontà, della giustezza della proposta, per arrivare a realizzare questi attraversamenti protetti per i pedoni. Quindi non c'è nessuna resa su questo, andremo avanti, vedremo come fare, approfondendo tutte le possibilità, quanto può essere di competenza del comune, quanto della provincia, quindi quanto anche di altri soggetti, perché tutti quelli che possono intervenire a vario titolo sono ben accolti su questa cosa, perché siamo tutti d'accordo, se una mozione non la proveremo in questo modo, però non la proponiamo di approvare, che la sicurezza viene al primo punto. Quindi su questo c'è convergenza, però non nascondiamoci dietro un dito, questo è un problema vero. E ha fatto bene il Presidente delle province dell'UPI, dell'Unione delle Province Italiane, a rivolgersi non all'uno o all'altro, ma a tutto il Parlamento, perché in questi giorni sta discutendo la conversione del decreto legge in legge. Quindi c'è la possibilità di accogliere emendamenti presentati, con i quali si dice devi adeguare le risorse da mettere a disposizione delle province, perché le province ci sono, il referendum è stato fatto, chiusa la partita, ci sono, devono garantire servizi, ci vogliono risorse per farle. Negli anni, voi sapete benissimo anche qui, che si è fatta una politica di riduzione di organico, ma soprattutto di risorse, ma ora quello che sono le risorse fondamentali, bene, queste ci devono essere, e per fare risorse fondamentali, i servizi fondamentali, ci vogliono i soldi giusti. Attenzione, quindi qualche provincia è più fortunata di altre, qualche risorsa ce l'ha per una cosa, magari meno per l'altra, ma nel contesto generale questo è il quadro che è stato rappresentato a Roma, e questa manifestazione è stata una manifestazione che ha permesso al pomeriggio di essere accolta la delegazione dai responsabili, non so qual è il termine esatto, dei gruppi parlamentari di tutte le forze politiche, oltre dal Presidente della Camera, per accogliere non un grido di dolore ma una necessità.
questo lo devo dire per correttezza, perché su questo argomento andremo a discutere, ma dovremo tutti insieme far quadrato per portare a casa qualche risorsa per fare questo, eh. Quindi da parte mia c'è la massima attenzione su questo argomento. Scusate, ho dato questa informazione giusto,
no, giusto
per informarvi, anche
siamo coscienti
anche
della situazione, non
andare
è...
a Roma a tornare è stato faticoso, ve lo assicuro, non prendo per il treno ma per altri motivi, scusate, ho solo per questo. Possiamo mettere in votazione la mozione con queste integrazioni? Ok, d'accordo. Allora, se non ci sono altri interventi in zona di voto, io propongo, adesso qui, dottoressa, è diventato un deliberato, quindi propongo di approvare.
Se condividete la...
Ah, chiedo scusa. Consigliere Sessi, prego.
Vabbè, dopo la presentazione che ha fatto il sindaco, beh, insomma, è stato molto chiaro. Un altro aspetto che secondo me andrebbe considerato, magari anche, visto che... Un altro aspetto che andrebbe considerato, visto che comunque la ciclabile fiancheggia la strada provinciale, è proprio anche la possibilità di mettere dei guardrail lungo tutto il percorso, no? Perché potrebbe succedere che accidentalmente succede qualcosa, uscendo di strada se qualcuno passa, insomma, sarebbe una precauzione in più per chi percorre la pista ciclabile. È soltanto un'osservazione, ecco, fatta da questo punto di vista.
Assolutamente condivisa, dove non ci sono protezioni andrebbero messe, però lei mi ha sentito e ha sentito che poi sulle scale delle priorità bisogna fare delle scelte. Però guardi, esatto, cioè, tanto per... Grazie consigliere Sessi. Allora, chiedevo al segretario come devo comportarmi per l'approvazione della mozione.
Lei propone di integrare il testo, se fa votare la
integrazione.
Poi come
ok, allora il segretario mi ha spiegato cosa devo fare. Prima, se siete d'accordo, si approva la proposta di integrazione. Una volta approvata, si approva il testo completo dell'integrazione. Allora, metto in votazione la integrazione come ho lette, lo do per lette o devo rileggerle come per lette, che vanno a integrare, allora, le due prese atto integrano la mozione. La parte finale sostituisce il chiediamo. Quindi chi è favorevole alle integrazioni proposte? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Ora metto in votazione la mozione presentata alla Civica Los Futura, a questo punto diventerà ovviamente del Consiglio Comunale, così come presentata, integrata con le prese atto che abbiamo approvato prima e sostituendo la parte finale chiediamo col nuovo testo che è stato approvato. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. La proposta, la mozione è approvata all'unanimità. Grazie. È chiaro che io vi terrò aggiornati degli sviluppi di quanto è stato proposto, incontri tecnici, eccetera. Sì. Allora, questo qua però lascio qua, devo darle questa integrazione. Sì. Okay. Passiamo, questo adesso non ci serve. Passiamo ora a trattazione del punto numero 8, interpellanza presentata dal gruppo Lista Civica Laus Futura ad oggetto corretta segnalazione dei dissuasori di velocità. Allora, se siamo d'accordo, leggo l'interpellanza, poi lascio la parola al proponente che è il consigliere Andrea Savini. Allora, interpellanza per corretta segnalazione dei dissuasori di velocità. Considerato che nel mese di aprile l'amministrazione comunale di Lodivecchio ha messo in atto una sistemazione dei dissuasori di velocità Odossi in via Papa Giovanni XXIII e in via San Lorenzo. Considerato che queste operazioni per limitare la velocità erano già in essere e completate in data 20 aprile 2017. Considerato che in tal data nessuno di questi due dossi aveva ancora la segnaletica orizzontale essenziale per segnalare i dossi, che quindi risultavano essere della stessa tinta del manto stradale, se non più scuri. Questa è stata disegnata in data 22 aprile 2017. Appurato che, con tutta probabilità, la segnaletica verticale presente può allarmare il guidatore, ma non vi è nulla che aiuta lo stesso a capire l'entità dell'ostacolo a cui si va incontro e quindi si può palesare il rischio di danni alle autovetture. Ricordiamo che il dosso via San Lorenzo era stato rimosso per un lungo periodo. Chiediamo, per quale motivo vi è stato questo ritardo nell'applicazione della segnaletica verticale?
Chi ha coordinato i lavori era conscio del possibile danno che avrebbe arrecato agli automobilisti? Verrà fatto presente al responsabile e quindi richiamato all'ordine per noncuranza di quanto sopra? Viste le lamentele ricevute, qualche cittadino ha riportato agli uffici comunali eventuali danni o segnalato l'assenza della segnaletica orizzontale? Io credo che nell'interpellanza ci sia forse un'incongruenza nella prima domanda, quando dite per quale motivo vi è stato questo ritardo nell'applicazione della segnaletica verticale e orizzontale, giusto?
Sì, sì, ok.
Prego, consigliere Savini, per la presentazione dell'interpellanza.
Grazie. Nel mese di aprile abbiamo visto la sistemazione o installazione di alcuni dissuasori di velocità. Queste operazioni risultavano già in essere il 20 aprile. Il problema risiede nella mancanza applicazione della segnaletica orizzontale, necessaria oltre a quella verticale per segnalare i dossi. Questa è stata disegnata soltanto sabato 22 aprile. Come riportato nell'interpellanza, la segnaletica verticale può allarmare ma non avvertire il guidatore dell'entità dell'ostacolo, specie nelle ore notturne, aumentando il rischio di possibili danni alle autovetture. Ricordo ancora una volta che il dosso di via San Lorenzo era stato rimosso da parecchio tempo. Molti cittadini si sono lamentati di questo, residenti e non, per questo ritardo dell'applicazione della segnaletica orizzontale. Di fronte a queste considerazioni chiediamo una risposta ai quesiti contenuti nell'interpellanza. Grazie.
Grazie consigliere Savini. Risponde all'interpellanza l'assessore Leone. Prego assessore.
Sì, grazie. E naturalmente io ho dovuto acquisito informazioni dagli uffici competenti per dare un'adeguata risposta all'interpellanza presentata dal gruppo consigliare Laostutura. Quindi ho assunto che in fase di rifacimento del dosso di via San Lorenzo e di rialzamento di quello di via Papa Giovanni XXIII, la ditta esecutrice dei lavori, ai fini della realizzazione dell'intervento a regola d'arte, ha rilevato l'esigenza tecnica di aspettare almeno 2 giorni dal completamento del lavoro prima di tracciare la segnaletica orizzontale. Motivazioni tecniche condivise dal direttore dei lavori, che ne ha informato il responsabile del settore di polizia locale per coordinare la predisposizione di adeguata segnaletica verticale di cantiere, cartelli che venivano regolarmente installati dall'impresa stessa in attesa della segnaletica orizzontale effettuata in modo definitivo al mattino del 22 aprile 2017. In merito ai punti specifici oggetto dell'interpellanza, per cui il gruppo consigliare chiedeva esplicita risposta, ritengo che il ritardo nell'applicazione della segnaletica è stato motivato e giustificato dalla direzione lavori. Per evitare possibili danni agli automobilisti, la segnaletica di cantiere risultava regolarmente installata. Non essendoci inadempienze accertate ed evidenti del responsabile del servizio, non si è proceduto a formalizzare richiami ufficiali perché non sarebbero stati suffragati da atti concreti. Agli uffici è pervenuta ufficialmente in data 18 maggio 2017 una richiesta di danni per la rottura di un pneumatico causato da un incidente avvenuto in data 20 aprile 2017, come dichiarato dal conducente, dal denunciante, incappando nel dosso di via San Lorenzo. Questa denuncia per la valutazione del caso è in fase di istruttoria presso gli uffici comunali competenti.
Ho finito. Quindi c'è stata una sola richiesta di danno.
Per una gomma, sì.
Perché la domanda... No, perché la domanda della mozione era quante erano le richieste. Prego, consigliere Savini, la dichiarazione se è soddisfatto o meno della risposta.
No, non sono soddisfatto, anche perché sinceramente non mi ricordo, avendo passato su questi dossi, una segnaletica evidente e non mi pare che nessun automobilista se ne sia accorto, anche perché le lamentele erano molte. E sinceramente io non me ne ricordo, poi magari può essere una mia svista, probabilmente la prossima volta sarà meglio essere più fare in modo che siano più evidenti. Comunque adesso non sono un tecnico, però mi pare strano aspettare 2 giorni per applicare della vernice. Poi non voglio andare proprio nel merito perché non sono un tecnico.
Grazie.
Grazie. Chiedo scusa solo per informazione, la consigliera Cesare ha chiesto la prova, ma non si può perché può intervenire solamente il richiedente per dichiarare come ha fatto, se è soddisfatto o meno della risposta.
Però questo ha denunciato il fatto dopo un mese. Cioè...
Vabbè, no, lo leggevo, consente. Vabbè, non c'è dibattito qua. Chiedo scusa. Bene.
Grazie.
Chiaro, chiusa la serata e vi ringrazio tutti. Grazie molto e buonanotte.